che grida in quel felice mattino quando noi tutti risorgeremo. Ok, gloria, alleluia. Quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. E un bel mattino noi vedremo Gesù venire nell'aria. E verrà per me e per te. E allora condivideremo la gioia. Oh, che gioia ci sarà quando i santi risorgeranno, diretti a quel giubileo lassù nei cieli. Oh, che canti! Oh, che grida! In quel felice mattino quando tutti noi risorgeremo. Oh, che gloria! Alleluia! Quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. E ora quasi mi sembra di poter vedere tutti i santi morti che risorgono per quel giubileo che è proprio qui davanti. In un batter d'occhio saremo cambiati per essere insieme a loro. E tutti i santi viventi voleranno verso quel giubileo. Oh, what singing, shouting. Oh, che canti, oh, che grida in quel felice mattino quando tutti noi risorgeremo. Oh, che gloria. Alleluia. Quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. E quando con tutta quella schiera celestiale inizieremo a cantare nello Spirito Santo, come risuoneranno i cieli. Milioni là si uniranno al canto e saremo con loro, lodando Cristo per tutte le epoche, il giubileo del cielo. No one singing, no one shouting, on that happy morning when we all shall rise. Oh, our glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Oh, what singing, oh, what shouting, on that happy morning when we all shall rise. Oh, our glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Mettiamogli le mani. Sentiamolo. Lode il Signore. And no one singing, singing, no one shouting, on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Terzo verso. Quando con tutta quella schiera celestiale inizieremo a cantare, sì, a cantare nello Spirito Santo, come risuoneranno i cieli. E là milioni si uniranno al canto e saremo là con loro, lodando Cristo per tutte le epoche, il giubileo del cielo. Alleluia, when we meet our blessed Savior in the sky. Oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the... Battiamogli le mani ancora una volta. Siete in aspettazione di quel giorno? Staremo cantando, staremo gridando, staremo dando lode al Signore. E potrebbe anche essere stasera. Potrebbe essere anche stasera. Oh, what sing, oh, che canti, oh, che grida in quel felice mattino quando tutti noi risorgeremo. Oh, che gloria, alleluia, quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. Amen. Lode al Signore. Lode al Signore. E penso che tutti siamo all'aspettazione di quel giorno. Lode al nome del Signore. Grazie, Signore. E staremo cantando e gridando, dando lode al Signore. Singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior. And il terzo verso ancora, quando con tutta quella schiera celestiale inizieremo a cantare, canteremo nello Spirito Santo come risuoneranno i cieli e là milioni si uniranno al canto e saremo là con loro lodando Cristo per tutte le epoche a venire, il giubileo del cielo. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Lode al Signore. Amen. Sono in aspettazione di quel giorno. Lode al Signore. Potete sedervi. Benvenuti, saluti nel nome del Signore Gesù. Spero che state tutti felici di essere qui. Amen. Lode al Signore, sono davvero felice. Lode al nome del Signore, potete sedervi. E siamo sempre eccitati, felici. E sentiamo l'unzione dello Spirito Santo. E so che Egli è qui perché è venuto con me. E so che è venuto con voi. E il motivo è così, fa così caldo qua dentro, è perché ci sono tutte quelle colonne di fuoco qui dentro che creano quel fuoco, quel caldo. Amen. Lode al nome del Signore. Non voglio raffreddarmi. Lode al nome del Signore, potete sedervi. Lode al nome del Signore. Quanto è meraviglioso essere nella sua presenza. Quanto è meraviglioso essere riuniti insieme con la sposa di Gesù Cristo. E non solo qui, benvenuti a tutti voi. Quanti visitatori ci sono qui oggi? Alzate le mani. Dio vi benedica e tutti voi benvenuti nel nome del Signore. E tutti voi nel collegamento telefonico, siamo felici che siate qui ed essere parte della grande economia di Dio. Oggi siamo seduti insieme nei luoghi celesti. Quella colonna di fuoco è qui. Oh, quanto è meraviglioso. Sta succedendo qualcosa. Qualcosa sta succedendo oggi. Qualcosa sta avvenendo oggi. Qualcosa sta avvenendo proprio ora. Sta avvenendo luogo in questo mondo. Sta avvenendo luogo in questa chiesa proprio ora. Sta avvenendo per quelli nel collegamento che sono in ascolto. Tutti, per tutti sta avvenendo. L'intera terra dal principio del tempo ha detto, loro hanno bramato e pianto e aspettato per la manifestazione dei figli e delle figlie di Dio. Ed eccoci qui. Amen. Amen. Lode al nome del Signore. Lo credete con tutto il cuore oggi? Amen. Lode al Signore, potete sedervi. Ma ora sta avvenendo luogo nella Chiesa, e Cristo e la sua Chiesa che si stanno unendo insieme. Stiamo diventando uno con Lui. Che messaggio che stiamo ascoltando. Oh, vi piace la serie di adozione? Oh, lode al nome del Signore. E so che l'abbiamo sentito, lo dite ai fratelli che l'avete sentito la settimana scorsa, abbiamo ascoltato il numero 3. scusatemi, e lo ascolteremo di nuovo, ma noi non possiamo ascoltarlo abbastanza. È così importante questa serie di messaggi, quello che quel profeta ci sta dicendo, quello che sta insegnando in questi messaggi. Noi siamo sotto l'unzione dello Spirito Santo e che veniamo adottati nella famiglia di Dio. Oh, ha detto che noi stiamo venendo posti in posizione dal Padre ed Egli ci sta dicendo in questi messaggi esattamente chi noi siamo. Come mai prima Egli ci sta dicendo chi noi siamo, che cosa avverrà, che cosa succederà dopo, chi siamo noi? Ha detto noi siamo un popolo chiamato fuori, eletto, una nazione benedetta, vivendo vite che sono al di sopra del vituperio, agendo, comportandosi proprio come Lui farebbe, che opera in noi, perché noi siamo l'opera delle sue mani, creati in Cristo Gesù. Noi siamo proprio l'opera delle sue mani, di Gesù Cristo. Loda il nome del Signore. Il nostro tutore ci sta facendo da tutore, sta dicendo al Padre, sono come un pezzo, una scheggia del pezzo originale. E lui dice, va bene, allora li adotto. Lode al Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Ed ora, perché noi siamo adottati e veniamo posti in posizione, Egli ci ha dato qualcos'altro. Una parola che ci amiamo molto e ne abbiamo parlato la settimana scorsa. La nostra eredità. Oh, amate quella parola, l'eredità. E come otteniamo quell'eredità? Gesù ci ha dato quell'eredità? Ha detto no. Ha detto Gesù solo ha pagato per quell'eredità, è tutto quello che ha fatto, ci ha redenti in modo che potessimo tenerla. Quindi come e quando potremmo ottenere quell'eredità? Quando avete accettato il Signore come vostro Salvatore? No, non l'avete ottenuto allora. Quando siete battezzati? No, non l'avete ottenuto allora. Prima che Lui fosse papà, prima che Lui fosse Dio, prima che fosse un salvatore, prima che fosse un guaritore, prima di tutto questo, Egli ha predestinato e ha posto sul libro della vita dell'agnello e ha guardato attraverso la sua preconoscenza, ha visto il vostro nome e l'ha messo là sopra. Wow. Loda il nome del Signore. Ecco quando avete ascoltato questo. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Quanto è meraviglioso, quanto è forte. Ci sono così tante pepite in quella piccola citazione proprio là. Oh, la mia eredità è proprio là. La vostra eredità è proprio là. Prima della fondazione del mondo. E mi ha colpito, e sapete, ho chiesto a fratello Samuel e quelli là dietro prima di uscire, è l'unico posto che so dove fratello Branham ha detto che egli ha messo il nome dell'agnello sul libro. Wow. E era un uomo. Hey man. Oh. Gloria. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Ma quello è proprio. Sì, loda il Signore. Lui era un uomo, quindi dovette mettere il suo nome sul libro della vita dell'agnello. Era quel primo nome che è stato messo sul libro della vita dell'agnello. Oh. E il vostro nome è anche là. lode al nome, puoi sedervi. E voi pensate soltanto che vostro papà e vostra madre mi ha fatto, mi ha detto che questo non vi ha fatto, perché lui ha visto il vostro nome, l'ha visto sul libro della vita dell'agnello, prima che ci fosse un mondo, prima che ci fosse un Dio, prima che ci fosse un guaritore, prima che ci fosse qualsiasi cosa, egli ha visto il mio nome, ha visto il vostro nome e l'ha scritto sul suo libro della vita dell'agnello. Oh, grazie Signore Gesù. Oh, lode al nome del Signore. Oh, quella è la nostra eredità. Lode al nome del Signore. E farete le cose sbagliate? Amen. E lo farete, ogni giorno lo farete, farete degli errori e farete delle cose che sono sbagliate e fallirete e le pagherete e raccoglierete quello che avete seminato. Ma ha detto, quello non ha niente a che fare con la vostra salvezza, niente. Lode al nome del Signore. Niente. Amen. Amen. Potete sedervi. Ed ecco che merito cosa è questo messaggio. Per la sua grazia siete nati figli e figli di Dio. E gli ha detto, egli sa che vi dispiace per questo. Ha detto che sa che quando fate un errore che non volevate farlo. Ha detto, Signore, sono in errore, perdonami. È la sensazione peggiore che quando abbiamo e quando falliamo. E istantaneamente diciamo, un figlio e una figlia di Dio dice, cade sulle ginocchia e dice, Signore, perdonami, mi dispiace, non volevo farlo. E che cosa fa quando noi cadiamo? Quando facciamo un errore? Quando falliamo? Noi abbiamo una mano che si allunga e egli ci prende e ci ferma e ci dice, fai questo passo in questo modo, figliolo. Lui non ci prende e ci dà una sculacciata perché abbiamo fatto un errore. Non ci batte a morte perché stiamo cercando di camminare. Egli ci ama come noi amiamo i nostri figli. Egli allunga la mano e ci prende fra le sue braccia, ci raccoglie e dice, cammina così, figliolo. Lode al nome del Signore. Oh, lode al nome del Signore. Quando cadete, egli proprio vi raccoglie di nuovo nelle sue braccia. Amen. Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Potete sedervi. Cosa sta cercando di insegnarci con questo? Ed ecco che cosa, perché è così importante questa adozione, è così importante per me. E cosa sta insegnando? È perché noi pensiamo che noi facciamo errori, che noi non possiamo più mai essere adottati e cambiamo sempre, facciamo errori, facciamo cose sbagliate. E qualcuno là fuori pensa questo? E per Signore, guardate voi stessi, faccio errori, fallisco, come posso essere adottato? Come posso essere questo, quello di cui ci sta parlando? Perché ha detto, io vengo adottato. Noi non potremo mai essere perfetti, ma c'è un sacrificio che è perfetto per noi ed è tutto quello che lui vede. Amen. Lode al nome del Signore. Amen. Lode al nome del Signore. E gli ha detto che quel sacrificio sanguinante è sempre posto là, al nostro posto. Ed è quello che sta cercando di insegnarci, che non importa, voi cadrete, voi farete errori, noi faremo cose sbagliate. Non ha niente a che fare con ciò, per niente. Vi adotta comunque, perché vi ha adottati prima della fondazione del mondo. Perché sa che voi non volete farlo. Egli non avete questo dentro il vostro cuore, voi camminate davanti al Signore. Ed ecco per cosa vi abbatte Satana e cosa ci sta insegnando nell'adozione. Smettete di guardare a quello, smettete di guardare a voi stessi, smettete di guardare i vostri fallimenti, guardate a Cristo, guardate al Calvario, guardate a quel sacrificio sanguinante che è posto là per voi. Ed è tutto quello che dice, ogni volta che basta lo sguardo, vede solo quello. Ha detto quel tutore, quello Spirito Santo, ha detto sta riportando al Padre. E quello che sta riportando al Padre è il sacrificio, perché lui non può vedere niente altro che sacrificio. Sta dicendo, oh, sono proprio come te, Padre. Sono proprio come te, sono perfetti. Loda il nome del Signore. È grazia. È grazia. Grazie, grazia. Che cos'è la sua grazia? Là dietro, in passato, prima. In passato, prima, quando egli non era un padre, la sua grazia, il suo amore, gli hanno creato un figliolo stesso, affinché noi potessimo essere predestinati per l'adozione dei figli. Questa è la nostra via. Questa è la vostra carta di uscire liberi di prigione. Lo capite questo? Egli ci ha predestinati all'adozione di figli. Così egli ha fatto una via affinché potessimo essere adottati a motivo perché siamo dei figli che egli ha fatto. Ha detto, in cui egli ci ha resi accettevoli tramite l'amato che è Cristo. Quindi tramite Cristo egli ci ha resi accettabili, noi abbiamo una via accettabile per essere posti in posizione, adottati e poi posizionati nella grande economia di Dio. Loda il nome del Signore. Oggi noi prenderemo la scala di Dio, lo Spirito Santo, come dice fratello Branham, e noi guarderemo e vedremo che cosa ha in serbo per noi oggi. Ed ha delle cose meravigliose in serbo per noi oggi. Ci dirà ancora più rivelazione oggi. E diventerà ancora più reale per voi oggi, perché quando siamo riuniti insieme nei luoghi celesti di nuovo, quando Egli è qui, Egli rivela sempre di più la sua parola a voi. Deve farlo. Qual è il tema dell'adozione? Egli ha detto, è il porci in posizione. Io credo che ci sta adottando. Egli ci sta prendendo e ora proprio ci posizionerà. E chi ci sta guidando? Chi ci sta insegnando? Lode al Signore. Io vi dirò chi è. Citazione. Io vi sto insegnando. Amen. Amen. Lode al nome del Signore. Oh. Amen. Lode al nome del Signore. Potete sedervi. Oh, quello è ricco. E lasciate che finisca la citazione, la sapete già, ma io vi sto insegnando. Questo sarà messo sui nastri. Io voglio che le persone che ascoltano quei nastri ricordino che questo è per la mia chiesa. Noi siamo quella chiesa. Noi siamo quella chiesa. Amen. Loda il nome del Signore. Amen. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Quindi è lo Spirito Santo che sta parlando alla sua Chiesa tramite i nastri. Perché ha detto, io sono colui che vi sta insegnando e questo sarà messo sui nastri. Loda il nome del Signore. Guardiamo ancora un po' su questa scala. Il profeta di Dio ci sta davvero insegnando attraverso questi nastri. Ascoltalo, Tabernacolo Branham. Tu hai avuto la tua possibilità. Quando un uomo una volta viene unto con lo Spirito Santo per essere adottato nella famiglia di Dio, per essere posto in posizione dal Padre e posto al servizio qui e per il suo scopo della sua vita, egli ha uno scopo della vita per voi, per tutti. Egli ha detto, noi siamo tutti diversi, la nostra natura è diversa, tutto è diverso in mezzo a noi e tutti noi abbiamo qualcosa da fare. E ha detto, prima siete figli e figli di Dio, siete nati in quel modo prima della fondazione del mondo, poi egli vi ha adottati ed ha avuto una cerimonia e vi ha posto in atto e ha detto, questo è il mio amato figliolo, mia figlia. E poi ha detto, egli vi pone in posizione nel corpo di Cristo dove dobbiamo essere. E ha detto, e l'ha posto al servizio qui fuori e per il suo scopo della sua vita, di quello che Dio gli ha chiamati a fare. La sua camminata, il suo cammino deve essere santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Quindi, tabernacolo brano, noi dobbiamo essere in cammino, nella nostra camminata deve essere santo, santo, santo al Signore, santo, santo, santo al Signore. Ogni cosa che facciamo, come noi agiamo, tutto quello che diciamo dovrebbe essere santo, santo, santo al Signore. E gli dice, oh, dovete credere che tutto quello che gli anziani hanno detto, ma santo, santo, santo al Signore, che la sua parola sia prima, che sia la prima cosa che c'è, che sia stabilita nel vostro cuore, la vostra camminata deve essere nella parola, santo, santo, santo al Signore. Oh, se solo venerti qui, ti dirò che cosa faremo. Ci organizzeremo e ti metteremo in un'organizzazione e tu sarai un grande uomo. Santo, santo, santo il Signore. E muovetevi avanti, non fa differenza cosa dicono. Noi torneremo a quei nastro. Santo, santo, santo il Signore. Così i nastri sono santo, santo, santo al Signore. Ed ecco che cosa sono questi nastri. Santo, santo, santo il Signore. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete rimanere in piedi. Egli non ha detto questo solo per dirlo, sposa. Egli vuole farci sapere che questa è la via. Questo è come ascoltare la parola. Sta insegnando la sua sposa. E questi nastri sono santi, santo, santo il Signore. Quindi è quello che ha appena detto. La sposa deve rimanere nella parola. E la parola è questo messaggio. E sono questi nastri. Ed è quello che sta perfezionando la sposa di Gesù Cristo. Noi stiamo venendo adottati e posizionati e messi a servizio. Ognuno di noi. Egli vuole farci riconoscere, non noi stessi. Guardate a Lui. Guardate a Lui. Ecco chi siete voi. Ecco come Lui vede voi. Quando cadete, alzatevi. Perché siete della reale progenie d'Abramo. E il vostro nome è stato posto là. Ha appena detto che il vostro nome è stato posto là. Lui ha visto il vostro nome prima che fosse padre, prima che fosse guaritore, prima che fosse salvatore. Sapeva che il vostro nome e l'ha messo là. Egli sa chi siete. Egli sa che siete fragili. Sa i vostri fallimenti. Non importa. Egli vi ha predestinati. Egli vi ha chiamati. Egli vi ha adottati. Sta facendo una cerimonia oggi. Questi sono i miei figli. Questi sono loro. Questa è la sposa che è rimasta con la parola. E sarà solo la sposa che rimarrà con quella parola. Quante volte ce l'ha detto? Rimanete con la parola. Questo benedetto messaggio. Chiniamo i capi. Grazie Signore Gesù per questo messaggio. Grazie per aver immagazzinato il cibo per la sposa di Gesù Cristo. Per aver fatto i nastri per la sposa di Gesù Cristo. Che affinché tu potessi insegnarci che oggi, nel 2018, che noi siamo seduti oggi nei luoghi celesti in Cristo Gesù, che veniamo adottati, che veniamo posti in posizione, Signore, abbassa lo sguardo. Grazie per quel sacrificio che è là. Grazie che è l'unica cosa che tu vedi. Possiamo comprendere oggi come mai prima, Signore Gesù, che è tutto quello che vedi. Noi falliamo e Santa ce lo indica, ci mostra che siamo e che siamo sul fondo del barile. E io lo penso e lo confesso davanti alla Chiesa. Io mi sento, io fallisco e io cado. Ma Signore, tutto quello che vedi tu è quel sacrificio sanguinante, Signore. E sono perfetto agli occhi tuoi. Perché tutto quello che vedi è tuo figlio, quel figlio che tu hai formato. Che tu hai inviato giù e tu sei venuto e hai vissuto dentro, hai fatto una via per noi, Signore. Non c'era altra via, ma tu hai fatto una via. E tu ci hai dato un'eredità, Signore, affinché oggi non importa che cosa chiederemo, che possiamo averla, Signore Gesù, perché ci appartiene. se è della famiglia, se sono amici, se è nostra madre, se è nostro padre, i nostri figli, malattia, tu ci hai già mostrato, Signore, che hai guarito i malati, hai risorto i morti, gli storpi li hai guariti, sei con noi. Noi solo dobbiamo parlare la parola, Signore Gesù, perché sappiamo che non è la nostra parola, ma è la tua parola. Ed oggi, che privilegio e onore è essere riuniti insieme, Signore, per ascoltare questa parola oggi, questo messaggio di adozione. Oh Signore, vieni, stai con noi, apri i nostri cuori, apri le nostre anime, le nostre menti, Signore, che questo messaggio vada nel profondo del nostro cuore. Perché veramente, Signore, ci sei, noi abbiamo bisogno di Te e siamo grati, Signore, di essere seduti nella Tua presenza oggi. Nella presenza di Geova. Potente. Il principe di pace. Svaniscono i problemi. I cuori vengono rinfrancati. Se credi che è qui con noi. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, per il grande amore che Tu hai sparso nei nostri cuori, Signore. Signore, non abbiamo le parole per esprimere il nostro apprezzamento per quello che Tu hai fatto per noi al Calvario. Come, Signore, che il Tuo profeta ci ha detto che l'unzione ha lasciato il nostro Signore Gesù nel giardino del Getsemani. Egli è andato a quella croce ed è morto come uomo. Signore, per redimere la Tua sposa che Tu hai scelto e predestinato prima della fondazione del mondo. Quanto sei grande, Signore. Quanto sei grande. E solo pensarci, Signore, che il profeta ci ha detto che l'unico modo in cui il Signore può vederci è il modo in cui Egli ci ha visti quando ha posto i nostri nomi sul libro della vita e dell'agnello prima della fondazione del mondo. E solo pensandoci che quando viene l'accusatore e ci dice tutti i nostri errori e così via, che quando lui guarda non c'è niente, è perfezione, completa perfezione. Signore, quanto sei grande che Tu da poterlo fare per noi. Grazie, Signore, per questo. Che grazia, che amore, Signore, essere oltre quello che possono dire le labbra, oltre quello che possiamo esprimere, ma Signore, Tu sai nel profondo del cuore che noi proprio alziamo i cuori verso di Te e diciamo grazie, Signore. Come ha detto fratello Branham, papà, Dio, quanto sei grande. Grazie per la Tua unzione, per il Tuo Santo Spirito nelle nostre vite, Signore. Signore, grazie per questa parola, per questo messaggio. messaggio dell'ora. Grazie per il tuo messaggero, Signore. Ti ringraziamo per i nastri, Signore. Sono tutte. È il nostro assoluto. È la nostra linea di vita. È il segno, è tutto per noi, Signore. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore. È la perfezione per tutto. E tu stai preparando la tua sposa, stai chiamando la tua sposa e la stai portando insieme. Signore, possiamo guardare là fuori, possiamo vedere la tua parola, la tua scrittura che viene manifestata e viene adempiuta. Possiamo persino dire in questo giorno questa scrittura viene adempiuta proprio in questo stesso giorno, proprio in questo momento. Grazie per questo, Signore. Ti amiamo con tutto il nostro cuore. Signore, che popolo privilegiato siamo. Tu hai detto che potremmo chiedere qualsiasi cosa nel tuo nome e poi ci sarebbe concessa. Noi possiamo parlare quella parola e chiederlo e sarà fatto. Signore, ci sono molte richieste, Signore, e tu hai visto ognuno di esse. Ci sono molti bisogni sui cuori delle persone, Signore, su questo auditorio, su quelli che sono in ascolto, ovunque siano. Ma Signore, non ci sono condizioni, non c'è niente che fermerà quella parola prima che venga a compimento. Non c'è niente che fermerà quella parola. Essa non tornerà vuota, avverrà. E la condizione è l'unica chiave, è, Signore, che tu, il tuo profeta ce l'ha detto, che quando l'angelo del Signore venne da lui e disse: porta le persone a crederti e niente starà davanti alla tua preghiera, neanche il cancro. Signore, quella commissione è in effetto in questo stesso giorno. Grazie per ciò, Signore. Crediamo al tuo profeta, noi crediamo a questo messaggio ed è stato scritto e così sarà fatto. Ti amiamo, Signore, e ci affidiamo ora a te per la parte seguente del servizio e proprio ti amiamo con tutto il cuore. Grazie, Signore, per la vittoria, grazie per il tuo amore e ti amiamo, Signore. Benedici e stai con noi ora nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. La presenza di Geova. Di Dio, potente, principe di pace. Svaniscono i problemi. Cuori vengono rinfrancati. In the presence of the King, just once more. Ancora una volta. In the Signore, per sedervi. Veramente, che privilegio è essere qui. Quanti cuori sono incoraggiati stasera? Oh, so che io lo sono e mi serve sempre ricordare questo. Loda il nome del Signore. E veramente questo cantico significherà di più per noi stasera che mai prima, che grazia sorprendente, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me. Loda il nome del Signore. Sing grace. Grazie, sorprendente. Quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me. Una volta ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. È stata la grazia che ha insegnato al mio cuore ad avere timore. To fear. E la grazia mi ha sollevato da tutte le mie paure. How precious day. Quanto è apparsa preziosa quella grazia. Nell'ora in cui ho iniziato a credere. Attraverso molti pericoli, difficoltà e inganni, sono già passato. E la sua grazia che mi ha portato in salute fino a qui. Thus far and grace. E la grazia mi porterà a casa. When we, e quando noi saremmo stati là per 10.000 anni. Brescia, splendenti, luminosi come il sole. The sun, we know. Non avremo un giorno in meno per cantare le lode di Dio. Di quando avremo iniziato. Praise God, praise God, lode a Dio, lode a Dio, lode a Dio.
Oh praise God,
praise God, praise God,
oh praise God,
praise God, oh praise God, praise. Praise God, praise God, praise God.
And thank God I am.
Grazie a Dio, sono libero, libero, libero da questo mondo di peccato. Washed in the blood, lavato nel sangue di Gesù. Sono nato di nuovo. Alleluia! Sono salvato, salvato, salvato dalla sua meravigliosa grazia. E sono così felice di aver scoperto che Egli mi avrebbe portato fuori e mi ha mostrato la via. Gentile Padre Celeste, come ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità e privilegio che tu ci hai permesso di riunirci insieme sotto il sangue versato del Signore Gesù. Siamo così grati per la tua grazia sorprendente nelle nostre vite, Signore, per l'eredità che tu ci hai dato, Signore, e la manifestazione del Figlio di Dio in questi ultimi giorni. Signore, come ti ringraziamo per ciò, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per questa porzione di servizio, Signore, che ci ha permesso di tornare da Te. E che ti chiediamo che Tu possa benedirlo e moltiplichi per il Tuo servizio. Vieni velocemente, Padre, che preghiamo, perché chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
freely free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus,
lavato nel sangue di Gesù, io sono nato di nuovo.
Alleluia, I'm saved.
Alleluia, sono salvato, salvato, salvato dalla sua grazia meravigliosa.
I'm so glad that I found her.
Sono così felice di aver scoperto che egli mi avrebbe portato fuori e mostrato la via.
I'm free.
Thank God. Grazie a Dio, sono libero, libero, sono libero da questo mondo di peccato.
Washed in the blood of Jesus, I've been born again. I'm saved, I'm saved by His wonderful grace. Oh, I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way.
E a lungo tempo ho viaggiato, lungo una lunga strada solitaria. Il mio cuore era così appesantito che sono sprofondato nel peccato. E poi ho sentito di Gesù.
Amen.
Oh, che momento meraviglioso.
Oh, sono così felice di aver scoperto che egli poteva portarmene fuori tramite la sua potenza di salvezza. Thank God I am free, free, I'm free.
Grazie a Dio sono libero, libero da questo mondo di peccato.
Washed in the blood,
lavato nel sangue di Gesù. Sono nato di nuovo.
Alleluia, I'm saved.
Sono salvato, salvato dalla sua meravigliosa grazia.
I'm so glad that I found out.
Sono così felice di aver scoperto che egli me l'avrebbe tirato fuori e mostrato la via.
Mike Burr è come un uccello che esce di prigione,
che ha spiccato il volo. Come un cieco a cui Dio ha ridato la vista.
Like poor, come un povero mendicante disgraziato che ha trovato fortuna e fama.
Sono così felice di aver scoperto che egli me ne avrebbe portato fuori tramite il suo santo nome.
Thank God I am free, free, I'm free from this world of sin. I'm washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, 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 wonderful grace. I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way.
Ancora una volta.
Thank God I am free, I'm free.
Grazie a Dio sono libero, libero, libero da questo mondo di peccato.
Amen.
Oh, lavato nel sangue di Gesù, sono nato di nuovo.
Alleluia, I'm saved.
Sono salvato, salvato, salvato dalla sua meravigliosa grazia.
I'm so glad.
Sono così felice di aver scoperto che egli me ne avrebbe tirato fuori e mi ha mostrato la via.
Coming back to earth again.
Oh, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra e Satana sarà legato per 1000 anni e allora non avremo tentatore dopo che Gesù sarà di nuovo sulla terra. E sto aspettando la venuta di quel felice giorno del millennio quando il nostro benedetto Signore verrà per prendere la sua sposa che aspetta il mio cuore è pieno di rapimento mentre aspetto il lavoro e prego perché il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Oh, our Lord is coming back to earth again. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Satana sarà legato allora per 1000 anni e noi non avremo tentatore dopo che Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Il ritorno di Gesù sarà la risposta al grido della terra, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra e il mare e il cielo, e Dio toglierà ogni malattia e le lacrime dei sofferenti saranno asciugate quando Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Sì, i riscattati del Signore verranno in Sion allora con gioia, e nel suo santo monte niente sarà ferito o sarà distrutto. Regnerà perfetta pace in ogni cuore e amore senza preoccupazione dopo che Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Lord is coming back to earth again. Yes, allora sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then. Dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. E allora il peccato e la tristezza, il peccato, il dolore e la morte di questo oscuro mondo cesseranno in un glorioso regno con Gesù di 1000 anni di pace. Tutta la terra sta bramando, gemendo per quel giorno di dolce rilascio quando il nostro Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Oh, our Lord is coming back. Oh, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per 1000 anni e allora non avremo più tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Hey. Amen. Amen. Che realtà è quella? Veramente quel tempo è proprio dietro l'angolo, lo crediamo con tutto il cuore. E questo messaggio veramente colpisce il cuore del credente. E so come voglio la mia vita, tutto quello che faccio che sia santo, santo, santo. La mia preghiera è che e guidami, Signore. Oh, tu mi hai chiamato. Io ho risposto. Ma, Signore, guidami, Signore. Ovunque andrò, guidami. Guidami, Signore. Io seguirò. Guidami, Signore. E io andrò. Chiamato e io risponderò. Guidami, Signore, e io andrò. Guidami, Signore, io seguirò. Guidami, Signore, io andrò. Tu mi hai chiamato. And I will answer. E io risponderò. Guidami, Signore, e io andrò. Will go. Oh.
Signore, I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. Cantiamolo di nuovo finché alziamo le mani a Lui, diciamoli: guidami Signore, lead me Lord, guidami Signore e io ti seguirò. Will follow, lead me Lord, guidami Signore e io andrò. Will go. Tu mi hai chiamato e io risponderò. Lead me, Lord. Guidami, Signore, e io andrò. We'll go. Mentre chiniamo i capi, lo cantiamo sommessamente a Lui. Ancora una volta, che privilegiato siamo ad essere seduti insieme nei luoghi celesti e di essere in grado di sentire il cibo immagazzinato, sentire il profeta di Dio, il Dio che parla tramite il suo profeta per insegnare alla sua sposa, per porre in posizione per adottarci. L'intero mondo dall'inizio del tempo è stato gemeva e bramava questo giorno aspettando per questa gente, voi.
per essere adottati e posti in posizione. Prepariamoci. Ecco, profeta di Dio, fratello Brano. Neville, e buongiorno classe, siamo molto felici di essere tornati di nuovo per salutarvi col nome onnisufficiente del Signore Gesù. Confidiamo che abbiate avuto una grande settimana delle sue lodi e benedizioni. E entrando proprio stamattina ho incontrato un ragazzino e mi ha dato una piccola piastrina dell'angelo guardiano che protegge i due bambini. E non sapevo che fosse un Dalton, un ragazzino dei Dalton. E qui, circa due settimane fa, c'era un padre cristiano, ha fatto richiesta per sua figlia adolescente che non era ancora cristiana. Mentre si trovava nella fila di preghiera, lo Spirito Santo disse direttamente: io ti do tua figlia. Ed eccola qui stamattina, salvata e battezzata nel nome del Signore Gesù, seduta sul palco, proprio come ha detto lo Spirito Santo. E gli altri bambini sono tutti seduti attorno. So che la famiglia Dalton è felice. Vediamo la piccola signora per cui hanno pregato quel bambino domenica scorsa, si pensava sarebbe morto, vedo che è ancora con noi stamattina. Siamo così contenti per questo, sorella. Pensavamo avesse distrofia muscolare e non ce l'aveva. Sì, siamo molto grati. Vedere tutti i nostri buoni amici, ricordo quest'uomo qui che una volta venne da me in un colloquio speciale a Chautauqua una volta, credo fosse, ho fatto colazione con te e tua moglie, i figli credo, o tu e tua moglie o anche i bambini, sì, a Middletown, ma noi tutti, non ricordo quel nome, così lo chiamo proprio Chautauqua, sì signora, molti dei miei buoni amici, il fratello Charlie Cox e la sorella Nelly qui, che sono stati come una seconda casa per me, potreste senz'altro essere i miei stessi figli. Scendo laggiù e dove trascorro la maggior parte del mio tempo per rilassare laggiù. È il miglior cacciatore di scoiattoli del Kentucky quando sono in Indiana, così. E Charlie, ti dico che ho proprio voglia, sento proprio tanto che dovrei prendere alcune di quelle carpe o persici striati prima di avviarmi lassù. Veramente penso che ciò mi piacerebbe molto. Fratello Parnell, Arnett, della lui Carolina del Sud, e fratello, ebbene, proprio così tante diverse persone sono qui da luoghi diversi che sono entrate stamattina per visitarci. Sapete, qui non abbiamo alcuna ordinaria appartenenza, abbiamo solo comunione uno con l'altro. Mentre il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni ingiustizia. Ora, stiamo tenendo uno studio meraviglioso, proprio glorioso, e siamo, o almeno io lo sono, so che mi sta piacendo, so che sta piacendo anche a tutti voi. A volte inizio durante il giorno a parlare in merito, a leggere in merito, prendo circa due versetti e inizio attraverso le scritture, e quando me ne rendo conto sono già passato dalla Genesi all'Apocalisse e continuo a proseguire. E sapete, mi piacerebbe prendere un momento in cui potessimo continuare sul libro di Ebrei, e prendere proprio come, bene, quando inizia la stagione di scoiattoli, come settembre, ottobre, agosto, sapete, andare avanti finché sarà ora di andare oltreoceano, proprio ogni sera sul libro di Ebrei o il libro dell'Esodo, come Dio in Esodo che fa uscire il suo popolo dall'Egitto. Un esodo, un simbolo molto bello di noi ora che ci prepariamo per il nostro esodo. E oh, è una cosa così bella. L'intera scrittura si unisce proprio insieme ed è un'unica grande storia. Ora, stamattina siamo ancora nel libro, ci eravamo proposti di prendere i primi tre capitoli del libro di Efesini, la lettera di Paolo agli Efesini, ad Efeso, cercando di mettere in posizione la Chiesa. E proprio prima di avvicinarci adesso potremo offrire un altro momento o due per la preghiera, appena prima di farlo. Oh Signore nostro Dio, veniamo ora nella Tua presenza, indegni quanto siamo, tuttavia sappiamo che c'è un sacrificio di sangue che aspetta là. ci purifica da ogni impurità e ci presenta davanti al Padre, senza macchia, senza colpa, senza alcunché di quello che potremmo mai fare noi per meritare questo, ma il motivo che Gesù l'ha fatto per noi, ci inchiniamo umilmente in Sua presenza e al Suo nome, chiedendoti di mandare stamattina lo Spirito Santo in mezzo a noi. E non essendo un teologo, né sapendo come mettere in ordine la Scrittura, ma proprio entusiasta e grato per il sentimento dello Spirito Santo mentre si muove attraverso il mio essere, possa esso benedirci tutti insieme mentre leggiamo la Tua parola scritta, affinché possa diventare vita eterna per noi. Concedilo, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù e per amore di Gesù. Amen. Ora, prima di tutto potrei dire qui che se in qualsiasi momento potessi dire qualcosa che non fosse in accordo, non fosse proprio bene, forse assolutamente sbagliata per il vostro insegnamento, o qualcosa con cui non potreste essere d'accordo, confido che lo Spirito Santo, affinché Egli lo renda così saporito e dolce al punto che non ci sarà affatto alcun effetto. Vedete, lo sarà tramite amore e comunione. Ecco cos'è, è inteso in quella maniera. E tutto questo è iniziato domenica scorsa con un sermone, credo fosse domenica scorsa mattina, come il re rigettato. Qualcuno ha già ricevuto il nastro, penso li abbiano, potete averli se li volete. Il re rigettato. Ora, pochi giorni ancora e inizieremo a Middletown, Ohio. Voglio che tutti quelli che hanno le loro vacanze assegnate in quel periodo siano certi di incontrarci là, perché ci aspettiamo un grande tempo di comunione a Middletown, Ohio. Il dottor Sullivan è il presidente, penso, del comitato, e ci saranno 5 sere. Predicherò come l'oratore ospite della Convenzione Internazionale della Chiesa Interdenominazionale. E poi, dopo quello, di seguito ci sarà la nostra riunione. L'abbiamo organizzata fino al 12, ma a condizione di poter proseguire anche un'altra settimana dopo quello. Dipenderà solo da come guiderà lo Spirito Santo. Tutti vogliamo essere guidati dallo Spirito. Proprio quello che lo Spirito dice di fare, fallo allora prontamente. E ricordiamo, mentre obbediamo allo Spirito, una grande lezione che vogliamo imparare è di non essere mai di fretta. Vedete, prendete il tempo, abbiate fede. Se abbiamo chiesto a Dio qualcosa, ricordate che Dio risponde alla preghiera. Egli lo fa nel suo tempo, in modo che è migliore, lo fa operare esattamente per noi. E se non fosse così, allora cosa stiamo facendo qui stamattina? Per cosa sosteniamo il cristianesimo? Se questa non fosse la parola di Dio, allora essa non sarebbe vera, allora saremmo i più miseri fra la gente. Sono così grato di unirmi di cuore con molti qui che sanno che questa è l'infallibile parola di Dio. Allora essa, ogni parola di essa è la verità, ogni parola di essa, ogni sua fase. E con la grazia di Dio ho avuto il privilegio di vedere la terra verso cui viaggeremo un giorno. Ieri la gente non sa che periodi di depressione vengono con questo genere di ministero. Divento molto depresso e ho detto a mia moglie, vorrei proprio poter andarmene. E ha detto, perché dici così, Billy? Ho detto, oh, qui ho problemi e altro. Allora sembrò come se lo Spirito Santo dicesse, stai cercando di evitarli? Stai cercando di scansarli? Ho detto, no, ho detto, lasciami solo stare proprio là ad affrontare tutto quello e affrontarlo con fermezza. Vedete? È molto meglio. Onestamente, veramente, lo dico come testimone oculare, che appena dopo questa vita finisce, Entriamo in una terra che va oltre qualsiasi cosa che chiunque potrebbe pensare. E se ci fossero degli strani qui, confido che non farete, prego Dio che non mi consideriate un fanatico. Io voglio, anzi, essere onesto e dire la verità. E a cosa mi servirebbe dire qualcosa che fosse sbagliato quando c'è così tanto che si trova qui che è la verità? Perché dobbiamo dire qualcosa di sbagliato in merito, vedete? È sulla verità. E non sorprende, credo che Paolo sia stato rapito nel terzo cielo e vide cose che non era opportuno che gli dicesse. E un giorno disse: occhio non ha veduto, orecchio non ha udito, neppure è salito in cuore dell'uomo ciò che Dio ha in serbo per coloro che lo amano. Oh, viviamo qua giù in un mucchio di immondizia, è tutto. Proprio un mucchio di spazzatura pieno di fumo che arde sotto la struttura. E anche se non siamo contaminati noi stessi da ciò, ci viviamo dentro, dove il fumo è prodotto dalle braccia fumanti del peccato. Una delle cose più nauseanti a cui posso pensare è una vecchia discarica cittadina che brucia. Siete mai stati vicino ad una? Quell'orribile fettore contaminato di fumo che sale da ogni genere di struttura. E se ne inalerete un respiro, vi farà proprio girare la testa. Ricordo che dovevo scendere a New Albany, giù lungo sotto la 18th Street, dove una volta si trovava la vecchia discarica, e laggiù dovevo riscuotere e leggere i contatori. E proprio temevo il giorno in cui quello arrivava sulla statale 18, quando là dentro dovevo annotarlo, perché si doveva annusare quel terribile fettore. E tuttavia, distesi là, c'erano corpi di ratti, cani, ogni cosa, sapete, che si consumavano sotto il fuoco e quel fumo che saliva da ciò. Ora, tuttavia, quello è ciò a cui è paragonata questa vita, al suo meglio. Proprio solo un fuoco che cova il peccato, proprio che puzza dappertutto, se ciò fosse spiritualmente parlando, ma... Oh, dove il vento soffia liberamente e tutto è amorevole, pace e gioia e vita eterna appena oltre il fiume. Ma siamo in battaglia, così non sdraiamoci, diciamo, affrettiamoci, andiamo di là, portiamo con noi tutti quelli che possiamo portare. Sì. E ora il proposito di queste lezioni è di ancorare coloro che hanno già attraversato la terra. Il proposito di questo, studiando questo libro di Efesini, è di mettere in posizione la Chiesa dove assolutamente prenderà posizione in Cristo. È un simbolo del Vecchio Testamento e del libro di Giosuè, dove Giosuè divise in parti, l'abbiamo tenuto domenica scorsa, dove Giosuè divise in parti la terra per ogni uomo, ed egli lo fece per ispirazione, come Mosè portò il popolo fuori dall'Egitto, l'aglio, il porro, e diede loro un luogo dove Dio aveva promesso 400 anni dopo, 400 anni prima, che egli li avrebbe portati in un luogo, una buona terra in cui scorre latte e miele. E Mosè guidò i figli di Israele proprio fino alla terra, ma non li portò oltre. E Gesù, per lo spirituale, per il popolo che farà, ci è stato promesso dal principio uno Spirito Santo. Gesù ci ha guidati fino alla promessa, ma dello Spirito Santo, come Giosuè, per portare oltre e guidare, dirigere, per possedere la terra, possedere la Chiesa. Troviamo sostanzialmente allora che nel nostro... Ora, ecco dove forse le persone potrebbero pensare che io sia rude, cerchi di mancare di rispetto ai fratelli. Non lo sono. Dio è mio giudice, non lo sono. Vedete? Sto solo cercando di mettere in evidenza qualcosa che è la verità. Vedete? Abbiamo scelto dei leader, di uomini, invece della guida, i leader, le guide dello Spirito Santo. Abbiamo voluto degli uomini che ci assegnino la nostra parte, ci guidino. denominazioni come la metodista, battista, presbiteriana, luterana, la Chiesa di Cristo, pentecostale e diverse denominazioni per stabilire un'organizzazione come esempio e seguiamo quello. Ma siamo da nessuna parte della Bibbia dobbiamo fare una cosa simile a quella. Non c'è un testo nella scrittura, in tutta la Bibbia di Dio, dove egli abbia mai organizzato una chiesa o dove parlò mai di un'organizzazione, neanche un punto nella Bibbia, ma sempre contrariamente a ciò. Egli non vuole che siamo modellati come le cose del mondo, egli ci vuole peculiari, appartati. Ora non intendo come lo definiamo essere sciocchi, voglio dire essere un popolo chiamato fuori o una santa nazione benedetta che vive delle vite irreprensibili, che agisce comportandoci proprio come farebbe lui, operando in noi perché siamo l'opera delle sue mani, creati in Cristo Gesù per buone opere. Ora, mercoledì sera, molti di voi non erano qui mercoledì sera, ma abbiamo preso il, credo sia il terzo versetto, è il quinto versetto. Ad adottarci o posizionamento del popolo, come Dio cercando di posizionare il suo popolo. E quando Dio posiziona uno, allora l'intera Chiesa vuole essere come quell'uno, avere lo stesso tipo di cose, fare le stesse cose. Siamo intagliati diversamente, siamo fatti diversamente, siamo per natura diversi e siamo posizionati diversamente. Ognuno di noi per un'opera diversa. Forse uno solo per un piccolo genere di opera, un altro per un'opera grande. Credo fosse Davide o uno dei profeti, ora non ricordo, che disse: preferirei essere uno zerbino alla casa del Signore che essere dimorare nelle tende con un lempio. Ora ci fermeremo solo un secondo sull'adozione, il quinto versetto, cercando di approfondirlo tanto quanto possibile. Ma ora ricordate il tema. È interamente sul posizionamento. Quanti lo comprendono? Lasciate sentirgelo dire una parola. Porre il corpo di Gesù Cristo in posizione, in Cristo, dove lo Spirito Santo ci guida. Eccoci, ora lo abbiamo, vedete? Porci in posizione. Il libro di Efeso deve farlo. E osservate questo grande insegnante Paolo. La prima cosa che fa è togliere completamente l'idea di cadere. Togliere completamente l'idea per sempre di essere un cristiano oggi, domani essere perduto, il giorno dopo Dio mi ha condannato, il giorno successivo torno di nuovo, quella è un'assurdità. Ora, questo libro non è indirizzato all'insegnamento evangelico, sermoni evangelici, non tocco questo sui campi, porto questo alla Chiesa, perché Paolo lo indirizzò ai santi, coloro che sono chiamati e preservati e sono riempiti e messi da parte, sono nello Spirito Santo già nella terra di Canaan. Sta cercando di loro per prima cosa di togliersi dalla mente che sarete perduti e farete questo e avete timore di questo. Non abbiate timore di niente, perché egli vi dirà dove vi trovate, chi siete, come resisterete. Ora, potreste fare cose sbagliate, ogni volta che fate qualcosa di sbagliato dovrete pagare per questo. Sì, Signore, raccoglierete quello che avrete seminato, ma quello non ha niente a che fare con la vostra salvezza. Quando siete nati dallo Spirito di Dio, avete vita eterna e non potete morire più di quanto possa morire Dio. Siete una parte di Dio, siete un figlio di Dio. sono nato Branham. Potreste darmi qualche altro nome, ma non mi impedirà di esserne uno. Sono comunque un Branham, sono nato Branham, sarò sempre un Branham. Un giorno potrei essere così sfigurato, raggrinzito, con l'artrite, avere un incidente, essere fatto tutto a pezzi e appunto a sembrare un animale, ma sarò comunque un Branham. Perché all'interno c'è il sangue di Branham. Ecco cosa siete voi. E finché Dio vi ha resi, ora ricordate, non sto parlando di quelli al di fuori di Cristo, sto parlando di coloro che sono in Cristo. Come entrate in Cristo? Tramite un unico spirito, maiuscolo S-P-I-R, che significa tramite un unico Spirito Santo. Siamo tutti battezzati in quell'unico corpo. Come siamo noi? Come entriamo? Tramite il battesimo in acqua? Quanto non sono d'accordo con voi battisti e voi chiedere Cristo? Non tramite il battesimo in acqua, per nessuna ragione. Prima Corinzi 12 ha detto tramite uno stesso spirito, Spirito Santo, siamo portati in quel corpo e siamo tanto al sicuro quanto è sicuro quel corpo. Dio è la promessa. Come potrebbe Dio giudicarlo di nuovo quando egli è andato al Calvario? Andando su al Golgota, egli fu fiaccato, ferito, non poteva guarire, non poteva quasi dire una parola. A motivo di cosa? Aveva su di sé i peccati del mondo. Non perché egli fosse un peccatore, ma egli fu reso peccato per me e per voi. Tutti i peccati del mondo, da Adamo fino alla sua venuta, poggiano sulle sue spalle. E Dio non stava punendo suo figlio, stava punendo il peccato. Vedete quanto era orribile? Stava facendo un'espiazione, stava facendo una via di scampo per tutti coloro che Dio, per sua preconoscenza, sapeva che sarebbero venuti. Ci addentreremo in quello fra pochi minuti. Ora, quindi, quando siete tramite un unico spirito, siamo battezzati in quel corpo, un unico corpo che è Cristo, e siamo per sempre sicuro? Ora ecco dove sembra colpire stranamente, specialmente i credenti arminiani che sono, devono fare qualcosa per meritarselo, o qualcosa di meritevole. Come può essere attraverso due cose allo stesso tempo? O è per grazia, o è per opere, una o l'altra. Non può essere tramite la stessa cosa e tramite due cose diverse, deve essere tramite una. Io proprio non riesco a vedere nient'altro se non la grazia di Dio. Quella è la mia costituzione. Ho sempre creduto nella grazia, sono proprio grazia dappertutto, è tutto. Non è che io, anche nella mia vita, quando ero un ragazzo, non potevo vedere niente se non grazia, grazia. Dicono, io grattami la schiena, io gratterò la tua. Bene, è un'espressione terribile, ma non mi importa se grattate o meno la mia, se la vostra ha bisogno di una grattata, vi gratterò comunque, vedete? Grazie. Sì, signore. Vedete, la grazia opera tramite l'amore. Se ne avete bisogno, senza badare se non avete mai fatto nulla per me, io non ho niente a che fare con voi, se avete bisogno lo farò comunque. Grazie. Perché ne avete bisogno? Io avevo bisogno della salvezza. Non c'era niente che mi potesse salvare, non c'era niente che potessi fare da me stesso, non potevo far nulla per salvarmi. Avevo bisogno di salvezza perché credevo in un Dio. E Dio ha mandato suo figlio, reso sembianza di carne peccaminosa per soffrire al mio posto. E sono stato salvato, tramite grazia soltanto sono stato salvato. Niente che potessi fare io o voi poteste fare per salvarvi. E coloro che egli ha preconosciuto prima della fondazione del mondo, abbiamo esaminato mercoledì scorso, abbiamo descritto Dio nel suo Ela Elohim e mostrato che abitava da se stesso, che esisteva da se stesso, ma dentro lui c'era paternità, dentro lui c'erano diversi meriti, come un salvatore, come un guaritore. Quello era tutto in Dio e Dio esisteva da se stesso. Ma essendo egli un salvatore, era il, non aveva un angelo, non aveva niente, non c'era niente tranne se stesso, esisteva da se stesso, non esisteva altro che Dio. Ma essendo egli Dio, allora doveva esserci qualcosa che lo adorasse, perché amava l'adorazione. E il suo stesso essere creò delle creature che lo adorassero. Ora, temporaneamente, riprendiamolo. Ora, temporaneamente, non analizzeremo l'intera cosa, ma lo troverete sul nastro. Ma poi, a motivo che egli era Dio, creò angeli, gli angeli lo adoravano. Gli angeli lo adorano ancora. Ebbene, gli angeli che si trovano nella presenza di Dio hanno sei ali. Ne portano due sopra il volto, due sopra i piedi, e con due volano nella sua presenza gridando tutta la notte: Santo, 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 Signore Dio Onnipotente. È quello che dice la Scrittura. Lo adorano. Ora, ciò creò qualcosa che lo adorasse. Poi dentro di lui c'era un attributo di Salvatore. Come poteva una di quelle creature, quando non c'era peccato, nessun pensiero di peccato, come poteva uno di loro essere perduta? Non poteva essere, quindi ci doveva essere qualcosa di creato che potesse essere perduto, così che egli potesse essere un guaritore. Dentro di lui c'era un guaritore. Credete che egli è un salvatore? Credete che è un guaritore? Ma se non ci fosse niente da salvare o guarire? Vedete, si doveva creare qualcosa in quel modo. Così ora, egli non l'ha mai fatto in quel modo, ma egli ha posto l'uomo sul libero arbitrio. Se prenderai questo, vivrai, se prenderai quello, morirai. E ogni uomo che viene al mondo è posto ancora con la stessa cosa. Dio, tramite la sua preconoscenza, sapeva chi sarebbe e chi non lo sarebbe. Cioè Dio, essendo... La domanda mi è stata posta ieri da un teologo che ha partecipato alle riunioni e ha ascoltato il nastro, ha detto una domanda. E gli ha detto: allora Dio è onnipresente? Allora ha detto: può essere dappertutto? Ho detto: non è onnipresente nel modo in cui la parola onnipresente dice. Non può essere un essere e poi essere onnipresente. Se è onnipresente, perché pregheresti per lo Spirito Santo? Se egli è onnipresente e gli riempie ogni crepa, angolo, fessura, ogni cellula, fibra e tutto il resto che esiste. Ho detto: perché cercò Mosè se è onnipresente alla fine? Perché corse su e giù per il giardino d'Eden gridando: Adamo, Adamo, dove sei? Sei onnipresente. Egli è onnipresente perché è onnisciente, conosce ogni cosa. Perché è infinito. Essere infinito lo rende onnipresente. Essere onnipresente, allora, essendo infinito, allora egli siede nei cieli, dimora in un luogo perché è un essere. Ma essendo infinito, allora conosce tutte le cose. Sapendo ogni volta che un moscerino sbatte gli occhi, conosce ogni bombo dove va nell'alveare per prendere il suo miele. Conosce ogni passero a posto nell'albero, conosce ogni pensiero che c'è nella vostra mente, perché è infinito e onnisciente. Quello è, egli non è solo infinito, è onnisciente, conosce tutto, ma egli è un essere, Dio è un essere. E da questo essere iniziò a portare alla luce questi e il peccato, l'ho detto l'altra sera, il peccato non è una creazione. Non c'è niente di creato se non la perfezione. Dio creò ogni buona cosa, il peccato non è creazione. Disse: bene, quella è proprio la creazione del peccato, l'avete sentito, ma è un errore. Il peccato, c'è solo un creatore, quello è Dio. Dio non potrebbe creare il peccato perché è santo e non c'è niente in lui che lo componga. Il peccato è una perversione, non una creazione, ma è una perversione. Un adulterio è il giusto atto pervertito. Una bugia è la verità detta in modo errato. Qualsiasi peccato è giustizia pervertita. Quindi ora Dio stabilisce, egli ha già manifestato se stesso, è Dio. si è già manifestato come Salvatore. L'uomo era perduto ed egli li salvò. Si è già manifestato come guaritore. Non fa alcuna differenza quello che dice la gente che egli sia. Egli lo è comunque, proprio lo stesso. È un guaritore, è un salvatore. È Dio. È eterno. Ed ha un proposito. E il suo proposito era al principio creare creature che lo amassero. Lo amassero. E lo adorassero. Devi creare creature e le creature cadono. E allora Dio, tramite la sua infinità, guardò lungo il corso del tempo e vide ogni uomo che sarebbe stato salvato. Ogni uomo, egli lo conosceva tramite preconoscenza. E quindi, se egli per preconoscenza sapeva chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato, egli poteva predestinare. Quindi la parola non è così cattiva dopo tutto, vero? Poteva predestinare perché sapeva chi sarebbe stato e chi non sarebbe stato. Quindi per afferrare coloro che sarebbero stati, egli doveva fare una propiziazione per i loro peccati, o se vorremmo arrivarci, appena alcuni versi più in basso. Egli ci predestinò a vita eterna, sapendo che quelli che avrebbero messo da parte tutto, e non importa quanto indifferente avrebbe sembrato per i figli del mondo, non sarebbe significato niente per loro perché erano figli di Dio. Ed egli li chiamò, ed egli mandò Gesù affinché il suo sangue potesse essere un'espiazione, l'espiazione del sangue, per fare una propiziazione o un'accettazione o una purificazione, un processo di purificazione per costantemente, non solo una volta per un risveglio, ma sempre vivente, per fare intercessioni affinché il cristiano rimanga netto giorno e notte. C'è il sangue di Gesù Cristo che compie un'accettazione là sulla croce, la presenza di Dio che ci purifica costantemente, giorno e notte, da tutto il peccato. E siamo portati dentro al sicuro. Portati dentro come? Tramite lo Spirito Santo, nel corpo del Signore Gesù, e al sicuro. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non c'è più giudizio. Il cristiano non andrà mai in giudizio. Cristo è andato per lui. Il mio avvocato ha preso il mio posto. Ha difeso la mia causa perché io ero ignorante. Egli disse al Padre che non ero degno, che ero ignorante. Egli mi amò e prese il mio posto e difese la mia causa. E oggi sono libero. Sì, Signore. Ed egli ha versato il suo sangue da offrire là per i nostri peccati. Ricordate lo scorso mercoledì sera, nessun cristiano pecca, ma un peccatore non può peccare. Un peccatore non pecca perché è un peccatore. È proprio un peccatore dal principio, è tutto. Ecco, prendete il retro di questo libro. È nero. Quanto è nero quello? È tutto nero. Non c'è proprio bianco in esso, è nero. Dite, questo tanto qui, no, non è, l'intera cosa è nera. È tutto nero. Ebbene, ecco com'è un peccatore. Egli è proprio condannato dal principio. Vedete, se commette adulterio, se violenta qualche donna, se gli gioca d'azzardo, se spara qualcuno, e quello non è affar nostro. Non è affar nostro. Abbiamo leggi qua giù che si occupano di quello. Non siamo riformatori, siamo predicatori del Vangelo. Non lo condanniamo per quello che ha fatto, non lo condanniamo per aver commesso adulterio, lo condanniamo perché è un peccatore. Se egli fosse cristiano non lo farebbe. È così. Se è stato cambiato non lo farà. Ma siccome è un peccatore, ecco cosa glielo fa fare. Ecco dove toglie i sostegni da sotto i legalisti. Sì, signore, fratello, lascia che ti dica, non è per opere, ma per grazia siamo salvati, e ciò per fede. Sì, signore. Ora, non condanno i fratelli legalisti, sono i miei fratelli, saranno là tanto quanto saranno gli altri, perché Dio ha preordinato la sua Chiesa ad esserci. Ma la sola cosa è che voi tenete le persone così straziate che non sanno di cosa si tratta. Oggi, ebbene, forse io, fatevi sapere che finché sono affamati nel mondo non ci saranno, tanto per cominciare. Non vivo fedele a mia moglie perché penso che divorzierebbe. Vivo fedele a mia moglie perché la amo. È una posizione legale che abbiamo preso perché ci amiamo prima. Prima che quella potesse esserci, doveva esserci amore. Io la amo. E sebbene credo che se facessi qualcosa di sbagliato, lei mi perdonerebbe, tuttavia non lo farei comunque. La amo. Ecco il modo in cui è con Cristo. Se io vivo, ho 50 anni, e se vivrò per averne 90 o 100, avrò ancora 50 anni da predicare. Non predicassi mai una volta, scendessi di misteriosi al fiume, sarei comunque salvato. Dio mi ha salvato per la sua grazia, immeritata, per qualsiasi cosa che potessi mai fare, avessi fatto qualsiasi altra cosa. Predico perché lo amo e amo il suo popolo. Ed ecco il motivo per cui so di essere passato dalla morte alla vita, perché li amo e li cerco. Non importa che genere di condizioni si trovano, li cerco comunque. Andate a prenderli comunque, attirateli comunque. Se mi dici non sono d'accordo e altri non sono d'accordo, la denominazione non sono d'accordo, quello non mi ferma. C'è un qualcosa, non ha fermato lui. E gli viene proprio in mezzo all'incredulità, ciò non lo fermò. Continuò comunque a proseguire. Ecco cosa facciamo noi, usciamo là, prendiamoli, afferriamo comunque. Non importa, allungatevi, afferrate, tenete duro con tutta la vostra forza. Non sapete chi siano. Salvateli. È a motivo dell'amore. Non perché devo, ma perché amo. Perché voi amate. Mi dovrei mettere a posto con quella donna, ma ti dico proprio ora, immagino che andrai in chiesa, quindi andrò meglio a farlo mettere a posto. Beh, siete voi quelli che devono prima mettersi a posto, vedete. Se non avete l'amore di Dio nel vostro cuore, qualcos'altro vi farà sapere che siete in errore, allora andate a metterlo a posto con Dio. Poi lo metterete a posto del vostro vicino. Gesù insegnò la stessa cosa, disse: se venite all'altare e ricordate che c'è qualcosa contro un vicino o un fratello, andate prima a mettervi a posto con lui. Ora, nelle epoche che devono venire, abbiamo avuto mercoledì sera le manifestazioni, le riprenderemo di nuovo stamattina, le manifestazioni dei figli di Dio. In un altro termine, Dio sta aspettando. E allora, al tempo della fine, quando staremo tutti davanti a Lui, gli angeli non erano perduti. Non sapranno come gioire delle benedizioni come gioiremo noi. Non sono mai stati perduti. Ma io so da che cosa sono venuto. So la roccia da cui sono stato intagliato. Un peccatore, voi sapete da dove siete stati intagliati. Quando siamo ritrovati, allora possiamo stare davanti a Dio. Oh, che giorno sarà. Allora l'adozione. Il posizionamento. Ora Dio è al lavoro per compiere questo. E ora, se posso farvi comprendere questo, iniziamo proprio sul quinto versetto, voglio leggerlo. Avendoci predestinati ad adottarci come figlioli per Gesù Cristo, a se stesso, secondo il suo stesso beneplacito della sua volontà. È il beneplacito di Dio di fare la sua volontà. Adottando, posizionando. Ora, cosa sta facendo? Posizionando la sua Chiesa. Prima egli ha chiamato la sua Chiesa, metodista, presbiteriana, luterana, battista, chiamandoli. Poi che cosa fa? Ha inviato lo Spirito Santo e ha dato loro il battesimo dello Spirito Santo. Voglio che voi, gente pentecostale, tagliate questo dai vostri cuori. La Pentecoste non è una denominazione. Pentecoste è un'esperienza. È lo Spirito Santo. Non è un'organizzazione. Non potete organizzare lo Spirito Santo.
E lì non sosterrà questo. Ora avete ottenuto un'organizzazione che definite così, ma lo Spirito Santo se ne va via e vi lascia seduti dove siete e continua a procedere, vedete? Pentecoste non è un'organizzazione. Pentecoste è un'esperienza. E poi, allora, Dio ha dato ai suoi figli una nuova nascita attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Ci sono giunti vicini quando si sono ripuliti tramite la Nazarena, il pellegrino della santità. E poi sono entrati nell'esperienza di Pentecoste, del battesimo dello Spirito Santo, la restaurazione dei doni. Hanno proseguito parlando in lingue, interpretando le lingue e dando loro doni, guarigioni, miracoli, segni, prodigi, sono posizionati in Cristo. Ora sono figli di Dio, sono posizionati in Cristo, sono diventati figli per nascita. E la nuova nascita e la conversione stessa è lo Spirito Santo. Non siete neppure convertiti finché non ricevete lo Spirito Santo. È quello che ha detto la Scrittura. Gesù disse a Pietro: chiedete a chiunque, leggete la vostra scrittura. E lì era giustificato per aver creduto al Signore Gesù. Divenne un seguace, un apostolo. Gesù gli diede le chiavi per il regno. E Giovanni 17:17 li santificò, diede loro potenza, li mandò fuori, scacciarono diavoli e altro. Li santificò, santificali Padre, la tua verità, la tua parola è verità. Mi santifico a motivo di loro. È una delle parole più dolci che abbia mai sentito. Padre, mi santifico per loro. Sapete che egli aveva diritto di avere una casa? Era un essere umano. Sapete che aveva diritto ad avere una moglie? Era un uomo. Aveva diritto a tutte queste cose. Ma egli disse: Padre, santifico me stesso per loro. Santifico me stesso. Ieri ho parlato a un piccolo predicatore. Predicherò per lui per alcune sere qui sull'autostrada. E gli ho chiesto di una certa cosa. Ha detto: sì, fratello Brano, ma la maggior parte della mia gente non ci crede. Ho detto: la maggior parte di loro è legalista? Sì. Il fratello non lo crede. Ma ha detto: per loro. Oh, volevo abbracciarlo. Per loro, vedete? Santifico me stesso per loro. Oh, Gesù stava addestrando 12 uomini, perché tramite quei 12 uomini doveva portare il Vangelo nel mondo. E disse: per loro santifico me stesso. Rendetevi tali per il vostro vicino, per qualcun altro. Non usate la libertà quel manto, disse Paolo, ma santificatevi. Comportatevi bene nel vicinato, come dovreste agire un vero cristiano. Che le vostre conversazioni siano: se incontrate il vostro nemico, santificatevi per il suo bene, non sapendo quello che potreste fare. Ora, posizionando il figlio. E per prima cosa, dopo che il figlio era entrato e gli diventa un figlio, ma poi troviamo che il suo comportamento era quello che lo stabiliva per l'adozione, se si comportava bene o meno. E il pentecostale, ora lasciate solo che vi mostri che la Pentecoste non è una denominazione. Quanti battisti qui dentro erano battisti, hanno ricevuto lo Spirito Santo? Vediamo le vostre mani, vedete? Quanti metodisti sono qui dentro che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Alzate le mani. Quanti nazareni qui dentro hanno ricevuto lo Spirito Santo? Alzate le mani. Presbiteriani hanno ricevuto lo Spirito Santo? Vedete? Luterani? Altre denominazioni che non appartengono affatto alla Pentecostale, semplicemente solo appartenuti a qualche denominazione hanno ricevuto lo Spirito Santo? Vediamo la vostra mano. Vedete, quindi la Pentecoste non è una denominazione, è un'esperienza. Ora, Dio vi ha portati nel corpo di Cristo. Ora, egli che cosa fa? Dopo che avete dimostrato voi stessi, vi siete santificati con il vostro buon comportamento, obbedienti allo Spirito Santo, non importa quello che ha detto il mondo. Io lo strofinerò molto forte, perché non intendo essere rude.
Io per favore, non veramente, vedete, non pensate veramente che sono cattivo, io non voglio essere. Quello che mi logora è prendere le persone e predicare loro questa verità mandata da Dio, e che si voltino indietro e continuino proprio a fare la stessa cosa e dicono di avere lo Spirito Santo. E quello quasi vi rovina, vedete? Qual è il problema? Fanno proprio la stessa cosa, proprio come i figli di Israele. Volevano un re così, che questo re potesse governare su di loro e farli agire come gli Amorei, gli Amalekiti e i Filistei. Sapete voi, signore, che è sbagliato indossare pantaloni? Lo sapete? Sapete che è sbagliato tagliare le ciocche dei vostri capelli? Sai, signore, che è sbagliato che tu continui a fumare e agire nel modo in cui fai? Sai che è sbagliato che tu non sia il marito della tua casa? Se tua moglie ha un attacco di collera e ti butta fuori dalla porta e dici: sì, povero caro tesoro, tornerò subito. Sai come puoi essere sorvegliante nella casa di Dio quando non puoi neanche controllare la tua casa? Esattamente giusto. Sai, sorella, che tuo marito è non solo tuo marito, ma anche tuo governante? Dio ha detto così, poiché il marito non è stato sedotto, la donna è stata sedotta. E voi predicatori continuerete a fare donne pastori e predicatrici nelle vostre chiese, sapendo che la parola di Dio lo condanna. Continuerete a usare quel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo per battezzare, quando non c'è un briciolo di scrittura di ciò nella Bibbia. Voglio che un arcivescovo o qualcun altro mi mostri dove qualcuno nella Bibbia sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Voglio che qualcuno mi mostri chiunque sia mai stato battezzato in qualche modo oltre al nome di Gesù. Ma quello di Giovanni non era battezzava, erano battezzati credendo che egli stesse arrivando, ma non sapevano chi fosse. Ma appena lo riconobbero, dovettero venire per essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Voglio che qualcuno, io ho chiesto all'Assemblea di Dio, agli altri predicatori, battista, presbiteriano e tutto, non lo faranno, non ne parleranno. Voglio vedere la scrittura. E poi sono io il fanatico. Poi sono pazzo, fuori di testa, sono un folle. Solo perché sto cercando di dirvi la verità. Ora, quello è onesto, fratelli. Se un uomo è venduto completamente a Dio, si vende tutto, armi e bagagli. Voi siete appartati. Siete una creatura differente. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Sì, molte persone sono chiamate, ricevete una chiamata nel vostro cuore, sì, credo che Dio mi ami, credo che lo fa. Ma fratello, quello sarete tanto perduti quanto gli altri, perché quel giorno verranno là dicendo: Signore, ho scacciato il diavolo nel tuo nome, ho fatto un'altra cosa nel tuo nome, ho tenuto servizi di guarigione, ho predicato il Vangelo, ho scacciato i diavoli, e Gesù dirà: allontanatevi da me, non vi conosco nemmeno, ipocriti. È chi fa la volontà del Padre mio. Perché le persone non possono vederlo? Ora, so che fa male, io non intendo in modo da ferire. Non intendo che sia in quel modo. Ma fratello, io sembra che siamo al tempo della fine. E Dio sta adottando, mettendo in posizione nella Chiesa, i suoi, nel corpo di Cristo. Ora, non ce ne saranno molti che gli metterà là dentro, ve lo dirò tanto per cominciare. Che oh, bene, ci sarà un numero così grande, ma ha avuto quasi 6.000 anni per tirarli fuori. Ricordate, la risurrezione viene e saremo rapiti insieme a loro. Solo pochi di loro. Vedete? Cercate la vostra salvezza velocemente. Esaminatevi e vedete cosa non va. Vedete proprio qual è il problema. So che è duro, ma fratello, è la verità. È la verità di Dio, adozione. Dovremmo essere così infiammati per Dio. Dovremmo proseguire giorno e notte. Niente dovrebbe essere in grado di fermarsi. Dovremmo essere così dolci e così piacevoli. E così gentili, così simili a Cristo nelle nostre vite. richiede la vita di ogni giorno. Gesù disse: considerate il giro del campo, come cresce, fatica e fila. Tuttavia vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non era adornato come uno di essi. Salomone aveva tuniche che erano adornate con sete gloriose, ricami e altro, ma quello non era ciò che gli stava di cui stava parlando. Per crescere un giglio doveva faticare giorno e notte. Ma cosa volete tornare quassù alla fine della sottile linea? Se il giusto sarà appena salvato, dove sarà il peccatore, che è l'incredulo e l'empio? L'uomo che ode la parola e rifiuta di camminare in essa. Ora cosa faremo? Questa è la nostra chiesa, forse abbiamo 4 o 5 estranei fra noi. Ma questa è la chiesa, vi sto insegnando. Questo va sui nastri, voglio che le persone che ascoltano i nastri ricordino che questo è per la mia chiesa. Fuori fra le persone, là fuori, cercando di essere abbastanza gentiluomo da dire loro questo. In un certo senso proseguire dove possono proseguire coccolati dalle loro piccole idee di latte scremato. Ma quando si giunge ad esporre veramente la verità, facciamo sì di esporla. Adozione, mettere in posizione, dove si trovano? Mostratemi dove si trovano. Dio sta chiamando da parte i suoi figli tramite manifestazione, non devono dire una parola in merito. Vedete che qualcosa è successo. Mettendo in posizione suo figlio, mettendolo in ordine proprio esattamente con le stesse cose, proprio con tanta autorità, la sua parola vale tanto quella di un arcangelo, o meglio. Il figlio è stato adottato, messo in un luogo elevato, posto là, le sue tuniche cambiate i suoi colori, il padre ha tenuto una cerimonia e ha detto: questo è mio figlio, e da ora in poi egli è governatore, il governante, sovrintende tutta la mia eredità, tutto quello che gli appartiene. È giusto? Allora potremmo tornare allo stesso Ela, Ela, Elohim, Elohim. Vedete, dove egli esiste da se stesso, poi tornare attraverso Geova, il quale ha fatto qualcosa, ha dato all'uomo il dominio sulla terra. Cosa stiamo aspettando? Le manifestazioni, la terra geme. Addentriamoci, diciamo, bene. Predestinati a adottarci come figlioli per se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, alla lode della gloria della sua grazia. Cos'è la sua grazia? Prima, in passato, quando egli non era un padre, la sua grazia, il suo amore, lui stesso fece un figlio, affinché potessimo essere predestinati all'adozione come figlioli, alle lodi della sua grazia, vedete, per la quale egli ci ha resi gradevoli tramite la persona, l'amato, che è Cristo. Ci ha resi graditi come? Tramite Lui. Come entriamo in Lui? Tramite un unico Spirito, tutti battezzati in Lui. Vedete? In cui noi abbiamo redenzione. Noi abbiamo redenzione per il suo sangue, la remissione dei P-E-C-C-A-T-E. Come potete predicare la predestinazione della preordinazione e posizionamento di Dio se non c'è un'espiazione del peccato da qualche parte? Perché avviene? Ogni giorno fate uno sbaglio, ogni giorno agite male, ma se siete nati di nuovo, uomo o donna, appena fate quell'errore, Dio sa che ne siete dispiaciuti. Sarete nella presenza del presidente Roosevelt o chiunque altro, direte: ho sbagliato, Dio, mi perdoni per questa cosa. Perché ecco dove l'espressione del sangue, notate quel P-E-C-C-A-T-I. Un peccatore è un peccatore, non commette peccati, ma la Chiesa commette peccati. Agisce male, riceve un pensiero sbagliato, un'impressione sbagliata, si fa degli scrupoli, barcolla come un bambino che cammina cercando di imparare a camminare. Proprio non sa ancora come camminare bene perché è un bambino, ma abbiamo una mano che si allunga se noi ci prende, ci rafforza e dice: fai questo passo in questa direzione, figliolo. Egli non ci solleva e ci sculaccia perché abbiamo fatto un errore. Egli non ci colpisce a morte perché stiamo cercando di camminare. Egli ci ama come noi amiamo i nostri figli. un vero papà non frusterà sul figlio quando sta cercando di camminare, se cade sul pavimento. Si allunga con una grande forte mano, lo risolleva, lo afferra con entrambe le mani e dice: questo è il modo di farlo, figliolo, cammina così. Quello è il modo in cui fa Dio con la sua chiesa. Si allunga e la prende nel suo braccio. La solleva e dice: cammina così, figliolo, e non dirlo in quel modo, dillo così. Ora non importa cosa dice la chiesa, cosa dice questo, cosa dice quello, dillo così. Così. Eccolo. Se la mia parola lo predica, rimani proprio con essa, cammina con essa. Rimani proprio con essa, non dare importanza a quello che chiunque altro dice, rimani proprio con essa. Cammina così, questo è il modo in cui fare i passi, i nostri peccati, un'espiazione d'amore per i nostri peccati, non avremmo mai avuto una possibilità. Come potremo proprio ancorarci su quelle parole? Secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante. Cos'è abbondare? Oh mai, dove egli è stato abbondante, grandi quantità di ciò. Egli è stato abbondante verso noi, in ogni sapienza e intelligenza. Intelligenza. Ogni sapienza che gli ha abbondato verso di noi, con ogni sapienza, non mondanità. La sapienza del mondo è pazzia per lui. E la sapienza di Dio è follia per il mondo. Proprio come il giorno e la notte, uno non può essere d'accordo con l'altro. Ma quando il sole inizia a sorgere, viene il giorno, la notte si disperde da ogni luogo. E quando inizia ad entrare la luce del Vangelo, tutte le cose del mondo proprio iniziano a svanire. E cosa compie? Gli fa abbondare la luce del sole sui suoi figli, camminando nello Spirito, guidati dallo Spirito di Dio, abbondando nella sua grazia, con ogni intelligenza e sapienza, comprensione e abilitezza per sapere come camminare. Vedete che è sbagliato, allora state attenti a quello che fate, come voi siete sbagliati, state attenti anche a come vi avvicinate adesso, intelligenti, siate molto scrupolosi, siete proprio certi di sapere come avvicinarvi adesso, cauti come serpenti e docili come colombe. È quello che ha detto Gesù. Oh, queste sono pepite, amici. Potremmo rimanerci giorno dopo giorno. Non sono meravigliose? Intelligenza, sapienza. Egli ha abbondato verso di noi. Ha riversato. Non ci ha dato un cucchiaio, ma ha preso una grande pala per scavare e ha continuato proprio a gettare così. Ha abbondato verso di noi. Saggezza, con intelligenza, nella sua grazia. Oh, grazia sorprendente, quanto è dolce il suono. Ora, della quale egli è stato abbondante verso noi in ogni sapienza, intelligenza, avendoci dato a conoscere il mistero della sua volontà. A chi sta parlando? Alle denominazioni? Per favore, fratelli, non pensate che stia abbattendo la vostra denominazione, non lo sto facendo, sto cercando di dirvi che era una cosa sbagliata tanto per cominciare. Gesù disse: andate a predicare l'Evangelo, noi siamo andati e abbiamo fatto denominazioni. Ecco il motivo per cui non l'abbiamo ottenuto, stiamo camminando secondo la saggezza dell'uomo. Se potesse sorgere Calvino. Ebbene, mi sono trovato non molto tempo fa presso la tomba di un uomo famoso, un grande riformatore. E ho pensato che grande uomo egli era. E lo è stato. Ebbene, era John Wesley. E ho pensato se John Wesley potesse sorgere da questa tomba oggi e vedere la condizione della sua chiesa. Si vergognerebbe del suo nome. John Wesley era un uomo devoto. Un tizzone strappato, come diceva lui. John Wesley era un uomo pio che credeva in Dio e camminava passo dopo passo seguendo lui. Ma dopo che John morì, dissero: formeremo una chiesa per John, così avremo una chiesa e la chiameremo Chiesa Metodista, a motivo del suo metodo di santificazione, che è la seconda opera di grazia. Poi formarono una chiesa. E oggi quegli uomini di chiesa rinnegano ogni cosa per cui John Wesley prese posizione. John Wesley credeva nella guarigione divina. John Wesley credeva nel battesimo dello Spirito. John Wesley credeva nella restaurazione dei doni. John Wesley e Martin Lutero Molti di quei grandi uomini parlarono in lingue e le interpretarono. E oggi, se parlaste in lingua in una chiesa metodista o una chiesa luterana, vi butterebbero fuori dalla porta. Qual è il problema? Proprio nel tempo in cui dovremmo posizionare figli. Qual è il problema? Hanno adottato qualcos'altro perché non conoscono il mistero di Dio e non lo conosceranno mai attraverso un seminario. Lasciate solo che vi dica qualcosa, va bene? Bene, voltiamo in... ho notato qualcosa qui. Scopriamo come Paolo, ora qui, ecco l'insegnante di questo messaggio. Andiamo ad Atti 9, 5, solo un minuto. Ascoltate come Paolo ottiene questa rivelazione, qualsiasi cosa sia avvenuta. Ora in Atti 9 iniziamo a leggere così. Questa è una lezione di scuola domenicale, quindi perché non leggerla? Fate sapere quando finisco il... Or Saulo, sbuffando ancora minacce, oh, quel piccolo giudeo dal naso adunco, iroso, cattivo, uccisioni contro i discepoli del Signore. Venne al sommo sacerdote e gli chiese lettere della sinagoga di Damasco, a ciò che seppur ne trovava alcuni, andrò a vederli. E se solo riesco a trovarli, ragazzi, mai cosa li farò. Vedi, se solo riesco a trovarli. Ma egli era predestinato. Come sapete che quel vecchio contrabbandiere di alcolici oggi non è predestinato alla vita? Come sapete che quella vecchia prostituta a cui non parlereste neanche? Come sapete che quella che una piccola stretta di mano e invitarla in chiesa non la renderebbe una santa di Dio e di là in gloria? Quando, come sapete che non lo è? Ecco cosa non sappiamo. Ma è nostro dovere. Come un pescatore che ha gettato una rete nel mare, l'ha tirata fuori, ha portato rane, pesci, lucertole, ragni d'acqua e tutto il resto. Ma alcuni erano pesci. Non lo sapeva, lui solo gettò la rete, la rete è quello che facciamo noi. Osservate Paolo. Chiedendo lettere alle sinagoghe di Damasco, a ciò che seppur ne trovava alcuni di questa setta, uomini o donne, li legasse e li menasse a Gerusalemme. Fratelli, era proprio duro. Ora, mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito gli folgorò attorno. Ecco venire un sacerdote lungo la strada, il dottor F.F. Jones, e gli disse: hai bisogno di un'esperienza di seminario ora, figliolo. Credo che Dio ti potrebbe usare. Non sarebbe quella scrittura l'aspetto orribile leggere così? Ora, quello ha tanto senso, non sto dicendo quello per scherzo, è come viene compreso oggi. Sai, tua madre era una buona donna, credo che saresti un buon predicatore. Osservate cosa è avvenuto. Ora, mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito una luce inizia soprannaturale. Una luce dal cielo gli folgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli disse: chi sei, Signore? E il Signore gli disse: io sono Gesù, il quale tu perseguiti. E ti è duro recalcitrare contro gli stimoli. E gli disse, egli tremò, fu spaventato e disse: Signore, cosa vuoi che tu faccia? Cosa vuoi tu che io faccia? E il Signore gli disse: levati, entra in città, ti sarà detto ciò che ti conviene fare. E gli uomini che viaggiavano con lui e proseguirono e trovarono un uomo, Anania. Laggiù vide una visione tutto soprannaturale. E il vecchio Saulo, quel vecchio tizio cattivo, questo Anania, vide una visione. La vide a casa sua, era un profeta che pregava nella sua casa. E vide una visione. E lì, il Signore gli parlò e disse: c'è un uomo che scende da giù la strada, cieco come un pipistrello. E il suo nome è Saulo, Saulo di Tarso. E gli disse: Signore, ho sentito grandi cose. Non mandare a me, sono un uomo piccolo, non mandarmi a cercarlo. E disse: ma ecco, lungo la sua strada, gli ho mostrato una visione, sono apparsa una colonna di fuoco, l'ho colpito in cecità quanto più possibile. Ho dovuto cercarlo e straziarlo prima che poter fare qualcosa da lui, vedi? Ho dovuto strappare via tutta la sua teologia, sai, era un grande individuo in una di quelle chiese laggiù. Aveva ogni genere di lauree. Non doveva perfezionare niente, ma gli disse: quello che ha dovuto fare è di togliere tutto di ciò da lui. Ecco, il posto non era mettergli dentro il lato, ma toglierlo. Penso sia un problema con molto del nostro clero, tirar fuori da voi, dove Dio possa mettere in voi lo Spirito Santo, togliere via. Là gli disse che lui, gli disse: Signore, ma questo quest'uomo è un uomo terribile. Gli disse: ma ecco, ha pregato.
Ora scenderai per una certa strada, arriverai a una fontana, passa a sinistra di quella fontana e scendi, ci sarà una casa bianca, sali e bussa alla porta, e giace là disteso proprio all'entrata, ecco fin dove l'hanno portato. Così rimane su di lui, per farlo scendere nel fiume Damasco, battezzo al nome di Gesù, ti dirò quello che farò, gli dovrà patire molte cose per me, perché egli è il mio messaggero per i gentili. Amen. Ebbene, aspetta un minuto, signore, quale squadra dovrei consigliare? Vi dirò quale consigliare, leggiamo Galati e scopriamoli. Ritorniamo proprio al prossimo capitolo, troviamo Galati 1 e iniziamo al 10° versetto e troviamo in quale scuola andò Paolo, in quale seminario e quali mani gli furono imposti o tutto quello che avvenne. Galati, primo capitolo. Per risparmiare tempo iniziamo in merito alla sua conversione, il 10° versetto. Perciò che induco io ora a credere gli uomini, ovvero Dio, e cerco di compiacere gli uomini? Perché se compiacessi ancora gli uomini, io non sarei servitore di Cristo. Oh, mai, mai, mai. Posso dire solo qualcosina prima di questo qui, Galati 1, prendete l'ottavo capitolo. Quanti sanno che Paolo era quello che fece ribattezzare quelle persone nel nome di Gesù? In Atti 19. Certo, lo fece. Prendiamo solo un po' qui sopra. L'ottavo versetto. Quando anche noi un angelo dal cielo vi evangelizzassimo un altro Vangelo da quello che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema. Dove hai preso questo Vangelo, Paolo? Versetto 9. Già abbiamo detto, da capo ancora dico al presente, se qualcuno vi evangelizza oltre a quello che avete sentito, ricevuto, sia anatema. Se è un arcangelo, se è un vescovo, se è il sovrintendente generale, se è un dottore tale di tale, chiunque sia, se non predica il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo, il battesimo dello Spirito Santo, non predica la restaurazione dei doni, la venuta di Cristo, tutte queste cose, sia anatema. Se cerca di prendere una parte di questa parola qui e dire che era per un altro giorno e metterla su qualche altra nuova idea e sciocchezza che abbiamo imparato a qualche seminario, sia anatema. Continuiamo a leggere. Vediamo come l'ha ricevuto Paolo. Vediamo come è quello che sta cercando di dirvi stamattina. Perciò che induco io ora a credere gli uomini, ovvero a Dio? O cerco io di compiacere gli uomini? Perché se compiacessi ancora gli uomini, allora non sarei servitore di Cristo. Come posso aspettarmi qualcosa? Come può un uomo che ama Dio e un predicatore specialmente aspettarsi di fare qualsiasi cosa oltre ad essere odiato dall'uomo? Gli uomini vi odieranno. Ebbene, dicono, Gesù disse, se hanno chiamato me il padrone della casa, io sono il padrone, il più grande di tutti voi. Sono quello che può compiere più miracoli, fare più con lo Spirito di Santo di tutti voi, perché in me ne ho la pienezza. E se hanno chiamato me Belzebù, quanto più chiameranno voi? Ma disse, non pensate a quel che direte, perché non sarete voi a parlare, sarà il Padre che dimora in voi, parlerà in quel momento. Rimanete solo con la parola. Ed egli, quando finì di scrivere il libro, gli disse, chiunque toglierà una parola da questo libro o ne aggiungerà una, lo stesso sarà tolto dal libro della vita per lui. Dio ci aiuti a stare proprio con essa. Ora, il prossimo versetto. Lasciatemi leggere ora, leggere velocemente ora. Fratelli, vi fo sapere, quello è portarvi in giudizio. Vi fo sapere, fratelli, che l'Evangelo che è stato da me evangelizzato non è secondo l'uomo. Ora, non sono né metodista, battista, presbiteriano, pentecostale. Non era secondo l'uomo, neppure perciò che ancora io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo. Non l'ho ricevuto dall'uomo, nessun seminario, nessun dottore, nessuna divinità, nessuna scuola di istruzione. Non l'ho mai ricevuto in quel modo, non l'ho mai insegnato in quel modo, non l'ho mai trovato in quel modo, non è mai venuto a me in quel modo. Com'è venuto allora Paolo? Imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. Quando Cristo si è rivelato a me che Egli era il Figlio di Dio, quando quella colonna di fuoco è scesa su di me quel giorno, ha detto, chi sei Signore? Gli ha detto, sono Gesù. Vi mostrerò che cosa gli accade. Ora, proprio ora, se un tizio avesse esperienza, vorrebbero dargli 10 anni per imparare greco, altri 10 per imparare qualcos'altro, e per quel tempo è finito, guardate.
non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo, in però che voi avete udita quale fu già la mia condotta nel giudaismo. Era un grande dottore, ragazzi, lo ero, fu istruito da Gamaliele, l'insegnante più elevato che c'era nel paese. Quanti sanno che Gamaliele era uno dei più grandi insegnanti, sì signore. La mia religione giudea, ragazzi, ero approfondita, sapevo tutto come dire credo degli apostoli, tutte quelle cose, vedete. Sapevo come dire tutte le preghiere del mattino e benedire le persone, vedete. Come io perseguiva a tutto potere la Chiesa di Dio e la disertavo. Come ho cercato di fermare con gli occhi dei santi rotolanti. Vedete? Vedete? E io avanzavo nel giudaismo. Ero un grand'uomo, ragazzi, io davvero avanzavo, ho mostrato loro che potevo schiacciarli, perché ho ucciso Stefano e ho fatto un mucchio di altre cose. Vedete come ho agito? Come perseguitò oltre misura? Io avanzavo nel giudaismo, sopra molti di pari età nella mia nazione, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei padri. Ora ricordate, non la parola di Dio, la tradizione dei padri. In altre parole, la tradizione della Chiesa. Immagino di essere stato un metodista fino a midollo, di essere stato un metodista fino a midollo, di essere stato un metodista fino a midollo. Lo siete e voglio essere Dio fino a midollo. Sì, eccolo. Vedete, tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio... Oh, eccoti Paolo. Il quale mi ha appartato fin dal seno della mia, di mia madre, che mi ha portato in questo mondo, e mi ha chiamato per sua grazia di rivelare in me il suo figliolo. Com'è quello? Lo Spirito Santo in me. Piacque a Dio di prendere me, che mi ha separato dal mio grembo, e mi ha dato il figlio, che è lo Spirito Santo in forma di Spirito, in me, per rivelarsi in me. Oh my... Io credo di volervi dare solo un po'. Guarda, lascia che ti dica, fratello. Quando piacque a Dio. Oh, alleluia. Quando piacque a Dio. Un padre ubriacone, una madre. Io ti benedica, mamma, non dirò niente contro di te. Ma una madre che non sapeva di Dio più di un coniglio in merito a scarpe da neve. E un padre sdraiato, ubriaco, sulle strade. E senza neanche le scarpe per andare a scuola, e i capelli lunghi mi scendevano sul collo e tutti mi odiavano perché ero del Kentucky qui in Indiana. E come, oh, proprio com'era una vita disgustosa. Ma piacque a Dio. Amen. Piacque a Dio che mi separò dal grembo di mia madre affinché potesse rivelare in me suo figlio, rendendomi un ministro della parola, che sarebbe rimasto proprio esattamente con essa, che avrebbe mostrato visioni e segni, prodigi e miracoli. Oh my! Vedete di cosa sta parlando? Piacque a Dio fare quello. Come? Ascoltate attentamente, per, prendete il 16° versetto, di rivelare in me il suo figliolo a ciò che io evangelizzassi fra i pagani, subito, senza conferir più innanzi con la Chiesa. Non sono mai andato da qualche vescovo a chiedergli cosa avrei dovuto fare. Non sono andato da carne e sangue, alcuna organizzazione, alcuna cosa. Non ho mai avuto niente a che fare con loro. Non ho mai conferito con carne e sangue. Neppure sono salito a Gerusalemme da tutti i grandi sacerdoti, santi, santi padri e tutti quelli e dire: ora sapete, ho avuto una visione, cosa devo fare in merito? Ho visto il benedetto Signor Gesù in una visione, avrebbero detto, oh, esci da qui tu, cosa, tu santo rotolante, bene, cosa ti è avvenuto? No, tanto per cominciare avevo tutte le loro lauree. Avevo, e Paolo qui disse, per mostrare nella scrittura, che gli disse che dovete dimenticare tutto ciò che aveva appreso e considerarlo nullità, in modo da conoscere Cristo. Oh, anzi, senza salire a Gerusalemme, quelli che erano stati apostoli davanti a me, me ne andai in Arabia e di nuovo ritornai in Damasco. Poi in capo a 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Pietro e dimorai appresso di lui 15 giorni. E mentre proseguiamo l'esame scopriamo che lui e l'apostolo Pietro non si erano mai conosciuti in vita, mai conosciuti l'un l'altro, mai visti l'un l'altro, ma quando si riunirono insieme stavano predicando lo stesso Vangelo. Dio ha una scuola. Vedete? Sì. Ecco, Pietro si alzò nel giorno di Pentecoste e disse: ravvedetevi tutti voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Filippo disse: oh, quanto è glorioso, anch'io ho qualcosa da fare, giù, e ho una chiamata di Samaria. Scese laggiù e iniziò a testimoniare sulla strada. Per prima cosa si avvicinò una persona malata, gli pose le mani, iniziò a saltare, a balzellare, disse: gloria a Dio, eccovi. Iniziò a avere una grande riunione, disse: tutti voi avete bisogno dello Spirito Santo, disse, quello che dovete fare, dovete essere battezzati nel nome di Gesù. Gesù li portò tutti da fuori e li battezzò nel nome di Gesù. Disse: vieni Pietro, imponi le mani su di loro, ora hai ricevuto lo Spirito Santo. Pietro, su alla casa di Cornelio, allo stesso modo. Paolo non aveva mai visto né sentito in merito a lui, ma passò per le coste settentrionali di Efeso e trovò certi discepoli, trovò un predicatore battista, era Apollo, un avvocato convertito, intelligente, brillante, prendeva il Vecchio Testamento e dimostrava tramite esso che Gesù era il figlio di Dio. Sì, signore, era un uomo intelligente. E acclamavano, avevano gioia, la Bibbia dice così. Leggete il 17° capitolo di Atti, vedete se non è giusto. Avevano gioia, danzavano lo Spirito, correvano attorno dappertutto, sapete. Paolo disse: ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? E per voi, fratelli battisti, che cercate di far ingoiare quello alle persone e dire che il greco originale diceva avete ricevuto lo Spirito Santo da quando o quando avete creduto, vi sfido a portarmi il greco. Ho il greco originale nel mio possesso, ho anche l'aramaico e anche l'ebraico. Ognuno di loro dice: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Per fede siete salvati. Ecco la vostra fede in Dio. Il sangue vi netta dal peccato, perché sta per sacrificio. Il sangue non vi salva, il sangue vi tiene netti. Come dite che siete salvati? Siete salvati per fede e quello per la conoscenza di Dio. Per conoscenza di Dio, chiamandovi. Siete salvati, il sangue sta per espiazione, tenendovi costantemente netti. Poi tramite uno stesso Spirito siete battezzati nello Spirito Santo, nella comunione dei credenti, nella comunione dello Spirito Santo, per essere guidati dallo Spirito, compiendo segni, prodigi. Aspettate, continuando, aspettando qualcosa, un po' ci riusciremo, spero comunque che ce la faremo. Vi ho detto di chiamarmi a quest'ora, non è vero? Mi è appena capitato di guardarlo, solo una parola o due ancora, solo c'è ancora dell'altro. Quanto dura questa salvezza? Quanto lungo? Che genere di salvezza è? Da chiesa in chiesa? Da, voltiamo in Ebrei 9:11 solo un minuto, solo per vedere quanto a lungo, solo per pochi minuti. Guardate al libro di Ebrei e troviamo quanto a lungo dura questa salvezza. Vediamo che genere di salvezza è. Leggiamo ora Ebrei 9:11. Ma Cristo, diventando un sommo sacerdote dei futuri beni, essendo venuto per mezzo del tabernacolo, che è maggiore e più perfetto, non fatto con mano. Ora, questo stesso insegnante, Paolo, vedete, non della creazione di questa creazione, e non per sangue di becchi e di vitelli, ma per lo suo proprio sangue, è entrato una volta. Quante volte? Una volta nel santuario, avendo acquistata salvezza per una settimana. Salvezza fino al prossimo risveglio? Che genere? Una redenzione eterna. Cosa significa la parola eterna? In Cristo, dopo aver creduto, nessuno può chiamare Gesù Cristo se non per lo Spirito Santo. Quindi ci sono tre classi di persone, increduli, falsi credenti e credenti. Ma quelli che hanno creduto alla vita eterna sono entrati nei cortili. Prendete il vecchio tabernacolo. Qual era la prima cosa che facevano? Entravano nei cortili, i gentili. Successiva era l'altare di bronzo dove lavoravano il sacrificio. Lavato d'oro, la successiva era l'uccisione, il sacrificio e lo spruzzare il sangue sull'altare. Poi, una volta all'anno, Aronne, unto. Oh, con che cosa? Col profumo della rosa di Sharon, con olio prezioso che aveva in sé. profumo, lo passava sul suo capo e scendeva fino ai lembi delle sue tuniche. Osservate come quest'uomo doveva entrare dietro alle tende, una volta all'anno, portando davanti a sé il sangue per il propiziatorio. E un anno portò dentro la sua verga e se ne dimenticò. Quando rientrò a cercarla, aveva le gemme ed era fiorita. Un vecchio bastone che aveva portato forse per 40 anni nel deserto, posto nel luogo santo. Osservate, quando presero quel sangue del patto, il sangue era unto, aveva, portava degli abiti che avevano delle campanelle, un melograno e una campanella. E quell'uomo doveva camminare in modo tale che ogni volta che muoveva la gamba e muoveva così e faceva il passo, suonavano santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Oh man. Di cosa sto parlando? Ascoltalo, Tabernacolo Branham. Hai avuto la tua possibilità. Quando un uomo una volta viene unto con lo Spirito Santo per essere adottato nella famiglia di Dio, per essere messo in posizione dal Padre e posto qua fuori in servizio, nel suo proposito di vita, è quello per cui Dio lo ha chiamato, il suo cammino deve essere santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo. O devi volgere il capo da questo essere santo, santo, santo al Signore. O devi credere a tutto quello che ha detto l'anziano, a questo santo, santo, santo al Signore. Lasciate che la sua parola sia prima. Lasciatela essere ogni cosa che c'è, profonda, stabilita nel vostro cuore. Il vostro cammino deve essere nella parola. Santo, santo, santo al Signore. Oh, se solo verrai qui, ti darò quello che faremo, ci organizzeremo, ti metteremo nella nostra organizzazione e sarai un nuovo famoso. Santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Continuando ad avanzare, non fa alcuna differenza quel che chiunque altro dice. Ritira questi nastri, fai questo, fai quello, fai l'altro. Santo, santo, santo al Signore. Avete i vostri occhi posti verso il Calvario, non c'è niente che ci fermerà. Lo stesso cammino della vostra vita, state camminando lungo la strada maestra del Re, uniti con il prezioso olio dell'unzione, entrando nel luogo santissimo. Bene, bene. Paolo disse di non aver ricevuto questo da un uomo. Che cosa dice di nuovo in Galati nella nostra lezione? Avendoci reso noto il mistero della sua volontà. Cos'è la sua volontà? Resi noti i misteri della sua volontà. Voi che lo notate il nono versetto. Ora mi sbregherò proprio in fretta e lo renderò noto. Perché siamo in ritardo. Ogni parola è una pepita. Prendete proprio, prendete e continuate a lucidarla, potete scavare, potete prendere una di quelle parole là, portarla a Genesi, lucidarla, portarla in Esodo, lucidarla ancora, portarla in Levitico, lucidarla ancora. E per quando sarete in Apocalisse, essa è del tutto Gesù. Amen. Potete lucidarla quando vedete, sarà Gesù quando arriverete là, quando arriverete in Apocalisse, perché egli dice: io sono colui che era, che è, che verrà e ha da venire. Sono la radice e il germoglio di Davide, la stella del mattino, sono l'alfa, l'omega, quello sono l'A e la Z nell'alfabeto greco, sono dalla A alla Z, io sono il tutto in tutto. È così. Sono colui che era vivente ed era morto ed è vivente per sempre, e ho le chiavi della morte e dell'inferno, ormai. Ogni pepita che sollevate qui e iniziate a lucidarla diventerà luce in Gesù. Ora, solo un po' più tardi e poi noi ci fermeremo, sì. Cosa stiamo aspettando allora? Per cosa siamo qui nella riunione? Qual è il proposito di ciò? Per cosa geme il mondo? Per cosa rimane appesa la bomba atomica là? Per cosa sono le molecole e gli atomi? Oh, in merito a cosa avviene tutto? Guardate i Romani l'ottavo, solo un minuto. Che cosa aspetta? Tutto questo che cosa aspetta? Che ora è? Romani, l'ottavo capitolo, iniziamo a leggere direi l'ottavo Iniziamo nel 9, il 19 versetto, e solo lo leggiamo qui per renderlo molto dolce. È giusto, so dove arriverete, da là. Bene, Romani, l'ottavo capitolo, credo di essere giusto ora. Sì, signore, l'ottavo capitolo, e iniziamo qui circa al 18 versetto, iniziamo al 14 versetto, poiché tutti coloro che sono condotti per lo Spirito di Dio sono figlioli di Dio, giusto? Perciò che voi non avete di nuovo ricevuto lo spirito di servitù a timore. Oh, mi chiedo se potrò proprio resistere. Oh, se potrò resistere proprio ora. Non resistete a niente. Non è se io ho resistito, è se egli ha resistito. Ora sono in lui, vedete. Ebbene, dite, ebbene, se sono in lui, ora, voi presbiteriani dite, oh, abbiamo sempre creduto quello, ma la vostra vita dimostra di no, a meno che seguiate lo stesso genere di vita che li seguì, che credete lo stesso Vangelo che vi ha predicato. Dite, ah, il Battista dice, certo, credo nell'eterna sicurezza. E uscite qui e fumate sigari, correte ai balli, le donne si tagliano i capelli, si imbellettano le facce e dicono come non so cosa. I vostri frutti dimostrano che non lo credete. Quando dico credete alla guarigione divina, oh, dottor Jones ha detto che era così, quello era nei giorni passati. Oh, tu ipocrita. Cos'è che hai? Tu povero figlio deluso. Sei così lontano dal Vangelo appunto che fai pena. Sei stato deviato su qualche strada fangosa, qualche discarica che brucia. Non vedi qui quello che egli ha detto? Che ogni spirito che confessa che Gesù non è venuto nella carne proprio ora è dello spirito errato. La Bibbia disse che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello che egli disse allora e lo è ora, ed è sempre quel modo. Ascoltate soltanto. Perciò che voi non avete ricevuto lo spirito di servitù a timore, anzi avete ricevuto lo spirito da... Ora, dopo siete adottati, va bene? Dopo che siete adottati, siete posizionati, allora comprendete, dopo che la cerimonia è annunciata, siete stati messi correttamente nel corpo. Siete un figlio, certo, una figlia. Quando siete nati di nuovo, siete quello, quella vostra nascita, ma ora siete messi in posizione. Non abbiamo di nuovo ricevuto lo spirito di paura, anzi abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo, Abba Padre, che significa mio Dio. Amen. Bene. Quel medesimo spirito rende testimonianza allo spirito nostro che noi siamo figli di Dio. Come lo compro? Dite, gloria a Dio, alleluia, non mi crea problemi, sono figlio di Dio, riuscite a fare le cose che fate? Lo spirito di Dio farà le opere di Dio. Gesù dice, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, vedete. Se questa vite viene fuori ha prodotto un mucchio di grappoli d'uva e la successiva viene fuori ha prodotto un mucchio di zucche, c'è qualcosa che non va. È una chiesa distaccata, è una chiesa che è stata distaccata, è una persona innestata. Se una persona con qualche denominazione appartiene a una denominazione, si riferisce cristiano, non ha lo Spirito Santo e non ha la potenza di Dio e tutte queste cose, ora se uscite qui e gestite come un mucchio di ubriachi solo perché avete parlato in lingua, ho visto diavoli parlare in lingua. Sì, signore, li ho visti danzare nello spirito e saltare, gridare e sbavare la bocca ogni altra cosa, tutto quello l'ho visto, non sto parlando di quello, sto parlando dello spirito di Dio. Il medesimo spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figlioli di Dio e se quindi figlioli eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se soffriamo con Lui, allora è ciò che con Lui siamo glorificati. Perciò che io ho ragione che la sofferenza... Oh, ascoltate questo, questo non è meraviglioso. Perciò che io ho ragione che le sofferenze del tempo presente non sono punto da eguagliare alla gloria che sarà manifestata in verso noi, in noi. Poiché l'intento e il desiderio del mondo creato, qui detta una piccola parola là, una indicazione sul margine, creazione, giusto in greco, desiderio della creazione, la creazione aspetta le manifestazioni dei figlioli di Dio. Cosa sta aspettando tutto? Per cosa sta aspettando l'intera creazione? Le manifestazioni dei figli di Dio. Sta aspettando che la Chiesa giunga nella sua posizione.
Chi era il figlio di Dio quando Adamo? Dove era il suo dominio? La terra. Egli aveva dominio sulla terra, giusto? Egli non era Ela, era Elohim, allora era Geova. Vedete, quello è: io sono Dio, ho fatto alcuni inferiori a me, ho dato a loro quel dominio. E nel loro dominio, il dominio in loro è la terra, il loro controllo è la terra, aveva il dominio sulla terra, e l'intera creazione sta aspettando che i figli di Dio siano manifestati. Oh. Stiamo aspettando la venuta di quel felice giorno del millennio, quando il nostro benedetto Signore verrà e rapirà la sua sposa che aspetta. Oh, la terra geme, bramando quel giorno di dolce liberazione, quando il nostro Salvatore tornerà di nuovo sulla terra. È giusto? È in attesa Dio che cerca di mettere la sua Chiesa in posizione per manifestare se stesso, prendendo uno attraverso cui poter operare. Dice, là il mio spirito che scorre liberamente, eccolo, quello dove io posso operare, che prendo un altro qua e lo posiziona, posso posizionarlo. Adozione, posizionamento, manifestazione, portarlo qua fuori e fare una cerimonia, visitarlo con un angelo. Inventando qualcosa, non fu per dirgli qualcosa, se viene detta la verità, se sta solo inventato qualcosa non funzionerà, no, non funziona, ne abbiamo avuto molti di quello, ma intendo manifestazioni dei figli di Dio, quando Dio si manifesta ed egli lo fa uscire, e poi prosegue quello che lui dice è la verità, quello che compie è la verità, quello che compie manifesta Cristo, come lo giudicate? Dal modo in cui rimane con la parola. Proprio con la parola. Vedete, ecco come riconoscete ogni uomo dal modo in cui rimane con la parola. Se non parlano secondo la parola, in loro non c'è vita, dice la Bibbia. Vedete, lasciateli lontani, ora leggiamo. Poi noi dovremo fermarci perché il nostro tempo sta sfuggendo. Bene. Nel decimo versetto, il nono versetto piuttosto, avendoci dato a conoscere il mistero della sua volontà di adottarci secondo il suo beneplacito, il quale egli aveva determinato in se stesso. Egli stesso aveva determinato questo prima della fondazione del mondo. Quanti lo comprendono, vedete? Che nella dispensazione, ormai, eccoci di nuovo. Oh, lasciate che lo passiamo, vedete? Dispensazione del compimento del tempo. Credete nella dispensazione? La Bibbia dice così. Nella dispensazione del compimento del tempo. Cos'è il compimento del tempo? C'è stata una dispensazione di, ebbene, c'era una dispensazione della legge mosaica. C'era una dispensazione di Giovanni Battista. C'era una dispensazione di Cristo. C'era la dispensazione dell'organizzazione di Chiesa, c'era la dispensazione dell'effusione dello Spirito Santo, ora c'è la dispensazione dell'adozione, quello che sta aspettando il mondo, gemendo. E quando il compimento del tempo verrà, quando la dispensazione del compimento del tempo, cos'è quel compimento del tempo? Quando i morti risorgeranno, quando ci sarà la malattia, quando tutta la terra cesserà di gemere. Il compimento della dispensazione del tempo. Osservate questo. Quando è di raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un capo in Cristo tutte le cose. Non siete grati? Come lo compirai? Unire insieme tutte le cose in chi? Come entrate in Cristo? Tramite un unico spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. Quel corpo di chi è il corpo? Già giudicato. Egli ha preso il nostro giudizio. Allora cosa siamo noi? Quando vedrò il sangue, io passerò oltre a voi. Ogni volta che egli guarda quel corpo, è come il passo là sanguinante, come sono là dentro, per lo Spirito Santo, gli passa proprio oltre ormai. E quando il compimento della dispensazione nel tempo che è di raccogliere in Cristo tutte le cose, così quelle che sono nei cieli. Ora, se volete parlare di un nome, inizieremo proprio ora per un po'. Tutta la famiglia in cielo è chiamata come? Tutta la famiglia sulla terra è chiamata come? Gesù Cristo. Ci sono delle brave donne qui dentro, brave, ricche, una vera signora, signore. C'è una sola signora Branham, signora William Branham, è mia moglie, lei viene a casa con me. Vedete, le altre vanno col proprio marito. C'è una sola grande chiesa vivente di Dio vivente, e porta il suo nome, lei è riempita col suo spirito, è giusto. Non dico, non condanno le buone opere, non condanno i loro ospedali e le buone cose che fanno, penso sia meraviglioso. Le benedizioni di Dio e la povera umanità sofferente non condanno tutte queste altre cose che stanno facendo. Eccellente, questo va bene. Le loro grandi realizzazioni, milioni di dollari, certo preferirei qualche momento vedere questo che cover di contrabbandieri all'angolo, certo onoro quei ministri che stavano nel pulpito. Ma quando si giunge a riunire insieme alla fine della dispensazione, ciò aspetterà la manifestazione dei figli di Dio in quella dispensazione, affinché li possa riunire tutti insieme, tutti quelli che sono stati portati in Cristo. Cos'è Cristo? Quanti, come entriamo in Lui? Prima Corinzi 12, tramite un unico spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo, che è il corpo di Cristo, e resi partecipi di ogni buono e di ogni buona cosa che Egli ha, è giusto? E tutta la terra geme e grida aspettando le manifestazioni in cui Cristo e la sua Chiesa si uniranno insieme. Che dispensazione del compimento del tempo, raccogliere sotto tutto in Cristo tutte le cose così che sono nei cieli e così come quelle che sono sulla terra, anche in Lui, la terra anche in Lui. In Lui siamo stati fatti eredi. Oh, fratello Neville, perdonami per prendere questo tempo. Io, quella parola, eredità. Oh, devo farlo, so che... Spero di non essere folle. Io proprio non penso di esserlo. No. Oh, my. Che cosa? Un'eredità. Abbiamo ottenuto un'eredità. Qualcuno vi deve lasciare qualcosa. Dio, prima della fondazione del mondo, vi ha lasciato qualcosa. Un nome scritto sul libro, affinché quando l'agnello sarebbe stato ucciso sareste stati riconosciuti con esso. Oh, teniamoli in salvo questa sera, proseguiamo a leggere un pochino, mai. Come arriveremo mai al terzo versetto, al terzo capitolo? Non abbiamo preso che 4-5 versetti da questo, ci prepareremo a concludere, dovrò semplicemente leggerlo e continuare ad andare. In Lui siamo stati fatti eredi, essendo... Cosa? Come otteniamo questa eredità qui? Come la otteniamo? Perché abbiamo camminato rettamente? Come otteniamo questa eredità? Perché eravamo predestinati. Amen. Me, fratelli arminiani, so che è terribilmente duro, non voglio ferire, ma proprio sapere che... Voi ce l'avete, mio fratello, proprio non lo capite, l'avete comunque, siete a posto, vedete. Ma è così bello osservarlo, sì. Proprio quello che ha detto fratello Neville del portico ieri, prendere una scala e andare in giro e vedere quello che avete. Sì, signore, cos'è questo? Lo Spirito Santo di Dio è la nostra scaletta per dirci quello che abbiamo. Vedete, un'eredità. Oh, mai. Che genere di eredità, essendo stati predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quando, prima che di essere un papà, prima di essere Dio, prima di essere un salvatore, prima di essere un guaritore, prima di tutto questo, egli predestinò. Mise il nome dell'agnello sul libro, osservò dall'inizio alla fine per la sua preconoscenza e vide il vostro nome, lo mise là a sua volta. Cos'è? Dopo un po' veniamo al mondo, nati da genitori peccatori, camminiamo per il mondo, sapete, per prima cosa, sapete come il piccolo giudeo, dal naso adunco, Paolo, sapete, stava adempiendo in prima cosa con cosa disse, qui, e disse, oh, Abba Padre. Ecco che cominciamo ad arrivarci, vedete, predestinati alla nostra eredità in Lui, che era predestinata per noi, vedete. Abbiamo ereditata prima della fondazione del mondo, vedete? Oh, per il suo stesso proposito di pianificare la sua stessa buona volontà, esatto, per essere un Dio salvatore. In Lui anche voi, avendo voi udito la parola della verità, e chi è la verità? Gesù è la verità. La verità del Vangelo. Quale Vangelo? C'è solo un Vangelo. Galati 1 ha detto, seppure un angelo predica qualche altro Vangelo sia anatema. Questo è il Vangelo. Il Vangelo della vostra salvezza, non un altro. Non ce n'è un altro. nessun, nessun altro nome dato sotto il cielo per cui dovete essere salvati, ma nel nome di cosa? Oh, in Lui, avendo voi creduto, voi siete stati suggellati. Ora, avendo creduto, come possiamo proprio starci sopra, fratello? Lasciamolo sopra stasera, cosa dite? Oh mai, proprio non posso più andare avanti questo, lasciamolo per stasera. Proprio non posso tralasciare questa parola suggellati come vi è entrata, vedete? Eredità, per predestinazione. Io ho ereditato qualcosa, quale eredità? Ci doveva essere qualcuno che mi lasciasse un'eredità. Ebbene, dite Gesù ti ha lasciato un'eredità, vi chiedo scusa. Gesù non mi ha mai lasciato un'eredità. Gesù non ha mai lasciato a voi un'eredità. Egli è soltanto sceso e pagò per la vostra eredità. Vi portò alla vostra eredità, ma il vostro nome era posto sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Dio vi ha dato la vostra eredità. La vostra eredità veniva prima. Gesù venne solo. Ebbene, ecco, ci sono molte persone perdute che cercano di renderlo. E non una di esse sarà salvata, così manderò Gesù e forse qualcuno sarà dispiaciuto e saprà quello che ho fatto e si salverà. Oh, misericordia. Non dirigerei così il mio ufficio, anche per quanto male a volte lo dirigo, vedete? Io non lo dirigerei in quel modo, e che ne è di Dio? Dio, per sua preconoscenza, vede esattamente chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato. Mandò Gesù per salvare coloro che aveva già scelto. Non disse Paolo 5 versetti prima di questo? Che Egli ci scelse in Lui ancora prima che ci fosse il mondo? Quella è la nostra eredità. Dio ci scelse e lasciò che Gesù venisse e pagasse il prezzo. Che cosa? Il versamento del suo sangue affinché nessun peccato ci fosse imputato. Niente che voi fate. Ma se voi, colui che pecca volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non c'è più sacrificio. Ora, ecco dove risolvete di te. Che ne è di quello, fratello Abramo? Ma ricordate, vedete? Chi ha ricevuto la conoscenza della verità? Non ha mai ricevuto la verità, ha ricevuto solo la conoscenza di essa. Vedete? È impossibile per coloro una volta illuminati e resi partecipi allo Spirito Santo, assaggiato la potenza e la buona parola, come quei credenti di confine nel passato, così tanti mi hanno scritto lettere su questo. Quei credenti di confine camminarono proprio lassù, Giosuè e Caleb andarono dritti di là, perché chiameremo quello Spirito Santo la terra là fuori, ecco loro che sono qui dietro, qua su, diciamo che questo è lo Spirito Santo e loro sono dietro, qui fuori, vedete? Ecco dove si trova la promessa, è là. Bene, se inviassimo 10 spie, una da ogni tribù, così che tutte le tribù potessimo sapere qual è la nostra eredità, dove saremo posizionati là, dove saremo posizionati, così io manderò delle spie, tutti loro andranno là, oh mai, no, saremo chiamati santi rotolanti ora in poi, no, no, non possiamo farlo, vedete, Giosuè e Caleb dissero, vedrò che aspetto ha. Si uscirono da qui e si guardarono attorno, ma arrivarono lassù e tagliarono via un gran grappolo di quella che era la loro uva e ridiscesero. Dissero, ragazzi, è buona, è proprio buona, prendetene un po', è proprio buona, oh, è buona, oh, guardate quei grandi, oh, non potremo farlo, stare contro queste grandi nominazioni, tutte queste cose, oh, è troppo spiacevole, non possiamo farlo, no signore, non importa chi è, non lo faremo, no signore, iniziarono a dire, oh, torniamo ai luoghi di piacere dell'Egitto, avremmo fatto meglio stare laggiù, non possiamo fare, questa strada è troppo stretta, sappiamo di non poter fare questo, possiamo fare quello. E che Caleb disse, state fermi tutti voi. Giosuè disse, state zitti tutti voi. Lasciatemi dire qualcosa. Oh, ahimè, non possiamo farlo. Oh, non potremmo. Bene, se potessi smettere la mia festa con le carte al gioco, fratello Brano, se dovessi lasciarmi crescere i capelli come una donna anziana, io proprio non so cosa farei. Se dovessi eliminare il mio parto al cinema, io proprio non saprei. Se dovessi lasciarmi i sigari, se dovessi fare quello, voi. Tu, povero esempio del liberato. Sì, non riesco proprio a farlo. Gesù disse, oh, è buona. Alleluia, possiamo prenderla. Che cos'era? Stavano guardando le grandi città che erano murate. Giosuè e Caleb guardavano la promessa che Dio aveva fatto. Rimanete con la parola, non importa chi siete, rimanete con la parola. Perché Pietro disse, ravvedetevi tutti voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, perché a voi è fatta la promessa. Quale è la promessa? E per i vostri figli e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Non lasciate che questo ferisca, concludendo, per favore, non fatelo, vedete. Là voi pellegrini della santità, i Nazareni, siete passati per la santificazione. Vi siete avvicinati qui al punto dove potevate anche vedere l'uva. E poi vi siete voltati e tornati indietro. Vedete cos'è successo? E qual è il problema? Non siete mai entrati dentro la terra. Mostratemi un Nazareno, un pellegrino di santità o chiunque di loro nel campo oggi che abbia grandi campagne di guarigione con segni e prodigi che vengono compiuti. Mostratemene uno. Vi siete stabiliti in Egitto, siete tornati alle pentole di aglio, vi siete fermati a Kadesh Barnea. È giusto, osservate. Lasciate che vi dica il vostro punto in Ebrei al sesto capitolo. Perciò che è impossibile che tutti che sono stati una volta, per coloro che sono stati una volta illuminati, sapete di meglio, se non lo sapete ora, vedete. E sono stati fatti partecipi e hanno gustato i doni celesti. Gustato, vedete. La gente va in chiesa e siede qua e là e dice, sapete, potrebbe aver ragione, quello potrebbe essere giusto, però ti dico, ma vi dico ragazzi, sarà molta fede per farlo, gustato dei doni celesti e ha tenuto per profano il sangue del patto con il quale è stato santificato come un predicatore. Sua madre lo fa andare e gli dice, una chiamata per essere un servitore del Signore. Bene, la cosa che devo fare è lavare con un'asta, caro, ti manderò a qualche scuola, la cosa peggiore che abbia mai fatto. È giusto, gli toglieranno via tutto quello che Dio sta cercando di mettere in lui. Allora, osservate, perciò che se pecchiamo volontariamente pecchiamo dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, la conoscenza, vederlo nella scrittura e sapere che la Bibbia dice che egli è lo stesso di oggi in eterno. Vedere quello è la conoscenza della verità, vederlo, rifiutarlo e considerare il sangue del patto. Un uomo dice, oh sì, credo in Dio. Beh, tu fai il primo passo. Certo, credo nella santificazione. Bene, sei sulla linea di confine. Proprio quassù, pronto a ricevere lo Spirito Santo. Ma guardi oltre e dici, non so, non merito quello. Dovrei agire come, non so. Sai come chiamiamo quelle persone? Non so se dovrei farlo o meno. No, credo che proseguirò soltanto e mandirò. Vedete, e sapete cosa accade? E disse, è impossibile per coloro entrare mai. Peccando hanno allontanato il loro giorno di grazia. La Bibbia ha detto così, so che è duro, ma la Bibbia ha detto, hanno assaporato i doni celesti e considerato il sangue del patto col quale dicono, credo nella santificazione, una vita pulita santa. Certo, ma quando avete visto il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo e tutte quelle altre cose della Bibbia, avete fatto cosa? Avete considerato il sangue del patto col quale siete stati santificati profano? Che cosa ti ha portato lassù, uomo? Cosa ti ha preservato dall'essere un misero peccatore? Cosa ha tolto il peccato dalla tua vita? Il fumare, il bere, le donne, l'altro dalla tua vita che non avrebbe dovuto esserci? Cosa l'ha fatto? Il sangue del patto. Poi sei salito abbastanza vicino ad assaggiare l'uva dell'altra terra e ti sei vergognato del Vangelo, timoroso della tua denominazione. Dio abbi misericordia, sì Signore. Considerato il sangue del patto profano e oltraggiato le opere di grazia. È impossibile che lui entri mai nella terra. Cos'è avvenuto? Chiedo a voi. Ora, sono un simbolista. E qualsiasi uomo che conosce la Bibbia è un simbolista. È mai arrivato uno di quegli uomini a quella terra promessa? Nessuno di loro. Chi l'ha fatto? Chi è andato di là? Coloro che andarono prima, tornarono e dissero, possiamo prenderla. Possiamo avere lo Spirito Santo, perché Dio ha detto così. Pietro disse il giorno del Pentecoste, se io fossi ravveduto e fossi stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, avrei dovuto ricevere lo Spirito Santo. La promessa è per me, voglio farlo. È mia, la promessa è mia. Lo comprendete? La promessa è mia. Lo ricevo, è mia. Lui dice, certo, loro furono gli unici. O dite, ma per la risurrezione non ci saranno. Oh, non ci saranno, no Signore. Gesù l'ha detto. Visto che tu rendi te stesso grande come Mosè, hai detto che tu eri, hai visto Abramo. E disse, Abramo è morto, ebbene, tu non hai più di 50 anni. Hai detto di aver visto Abramo e disse, prima che Abramo fosse, io sono. Oh my. Io sono sempre presente, Dio eterno. Non ieri, non domani, io sono. Vedete? Dio è sempre presente. L'Elohim. Io sono. Allora lo stavano per uccidere. E gli disse, beh, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Gli fece piovere pane proprio dal cielo e il cibo. Andarono in chiesa e furono bravi membri di chiesa per 50 anni. E mia vecchia mamma morì proprio in questa chiesa, ogni cosa simile. I miei padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Gesù disse, e sono tutti morti. Morti significa separazione eterna. Sono tutti morti. Ma io vi dico che io sono il pane di vita che è venuto da Dio dal cielo. Un uomo mangia questo pane dello Spirito, ha vita eterna e non può morire. E io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Oh, fratello, non è egli meraviglioso? Non è meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Non è Gesù nostro Signore meraviglioso? Wonderful. Occhi hanno visto, orecchi hanno sentito quello che è stato registrato nella parola di Dio. Non è Gesù nostro Signore meraviglioso? È giusto? Vediamo il suo Spirito discendere in mezzo a noi. Lo vediamo operare miracoli, segni e prodigi. Lo sentiamo scritto proprio dalla parola qui. Lo vedete confermato proprio là fuori. Oh my, occhi hanno visto, orecchi hanno udito ciò che è scritto nella parola di Dio. Non è Gesù nostro Signore meraviglioso? Tra altri 2 minuti o 3 sarà un servizio battesimale che sarà tenuto qui. E ora quelli che saranno battezzati, che le donne vadano qui e gli uomini da questa parte. Ed ora gli uomini alla mia sinistra, qui da questa parte. E le donne di qua. Ci saranno delle sorelle là dentro con delle tuniche pronte. E se qualche uomo o qualche donna questa mattina che è convinto di credere nella parola di Dio e credere che Dio mantiene la sua promessa, che se un uomo si ravvederà completamente di tutti i suoi peccati, ora il sangue non ha ancora fatto niente, no, è solo la vostra fede in Dio, e Dio sta chiamando, proprio chiamandovi, ecco cosa sta facendo ora. Sono mai stato battezzato. Ebbene, subito di iniziare a agire diversamente. Ma quello è il punto, iniziate e poi agirete diversamente dopo aver iniziato, vedete? Dovete cambiare direzione, iniziare, vedete? Ebbene, non l'ho mai visto proprio così. Ebbene, caro fratello, voglio che mi mostri una scrittura dove qualsiasi uomo ha offerto questo durante 31 anni di ministero attorno al mondo, davanti a vescovi e così via, dove una persona sia mai stata battezzata in qualche altro modo se non nel nome di Gesù Cristo. E tutti quelli che non erano battezzati nel nome di Gesù dovettero venire e essere battezzati nel nome. Dio aveva un nome solo, e il suo nome è Gesù. Quello era suo figlio, e gli prese il nome di suo figlio, Dio. Ora Gesù, il corpo era un uomo, lo sappiamo. Quello era il figlio di Dio che era adombrato. Ora non crediamo in un genere di unità della gente che dice che Dio è come il vostro dito. Crediamo che siano tre attributi di Dio, in cui Dio è manifestato, ma c'è solo un Dio. Vedete? È giusto, non crediamo, crediamo in un... Lasciate che lo faccia così. Crediamo che Dio sia vissuto in 3 uffici. Una volta ha avuto un ufficio sulla terra. Ora voi donne che state preparando, andate da questa parte, voi uomini da questa parte, e stanno preparando ora per il servizio battesimale. E ora, Dio ha 3 uffici. Uno era chiamato la paternità o la dispensazione del Padre, l'altro era chiamato l'essere figlio, e l'altro era chiamato lo Spirito Santo. Ora, oggi, quale dispensazione sta operando il Padre? Lo Spirito Santo. Cos'era nei giorni passati? Gesù. Cos'era nei giorni prima di quello? ma è solo un Dio, giusto? È Padre, Figlio e Spirito Santo. Quei tre diversi uffici di un solo Dio. Un Dio. Ma ora, Padre non è un nome, giusto? Oh, voglio chiedervi, ma voglio darvi Matteo 28,19, dove Gesù disse: andate dunque, insegnate in ogni nazione, battezzateli nel nome, N-O-M-E, nome del Padre. Ora voglio vedere quanto conoscete bene la Scrittura. Ditemi quando esco dalla linea. Ed egli disse loro: andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo in ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Il mio nome scacceranno diavoli. Tutto vero questo? Parlano nuove lingue e prenderanno serpenti. Ora voglio citarvi Matteo. Ora ascoltate, chiedo ad ogni storico. Ora questo è su Nastri, quindi va tutto il mondo. Chiedo ad ogni storico di venire da me e portarmi qualsiasi testo della scrittura, qualsiasi testo di una scrittura, qualsiasi testo della scrittura, qualsiasi storia, qualsiasi versetto storico che abbia mai mostrato che qualsiasi protestante, che qualcuno sia mai stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, fino a quando l'ha ordinato la Chiesa Cattolica nel Concilio di Nicea. Tra quello sui nastri, va in tutto il mondo. 37 diverse lingue qui sono tradotte. Vi pagherò il viaggio attraverso l'oceano. È giusto. Padre, Figlio e Spirito Santo è un falso dogma cattolico e non un battesimo cristiano. Giusto. Lutero lo portò dalla Chiesa Cattolica, col catechismo. Wesley lo adottò e continuò, ma questo è il giorno della manifestazione dei figli di Dio, quando i misteri che sono stati celati fin dalla fondazione del mondo devono essere resi noti. Questa è l'ora. Certo. Ricordate, non c'è mai stata una persona nella Bibbia che sia mai stata battezzata nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Per 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo non c'era stato nessuno battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. E però ho letto sia i padri preniceni, Concilio di Nicea, e da là hanno organizzato quello che chiamano la Chiesa Cristiana Universale. E hanno fatto da ciò organizzazioni e portato dentro tutte le persone che erano la Chiesa Cattolica. La stessa parola cattolica significa universale. Una Chiesa Cristiana Universale in tutto il mondo. Una sola Chiesa per coprire il mondo, e questo cristianesimo. Loro ci forzano dentro le persone, sono adottati là dentro. Hanno tolto Venere e hanno messo Maria. Hanno tolto Paolo o Giove e hanno messo Paolo. È ancora pagana. È giusto. La Chiesa Cattolica è uscita da là dopo 500 anni. Hanno una rappresentazione a Louisville di Ben Hur. Hanno tenuto i 10 comandamenti non molto tempo fa. Vorrei che ne facessero una e se potessero dei 1500 anni di epoca oscura. Vorrei che facessero quella. 1500 anni di persecuzione pagana. Quando forzavano ognuno e li uccidevano, li assassinavano, li impiccavano, mettevano un bue da una parte e un altro dall'altra parte e baciavano, o baciavano il crocifisso oppure facevano partire uno in questa direzione e quella. Ho messo la mano proprio in Svizzera dove i pilastri li facevano stare, tagliavano le loro lingue e chiamavano streghe ogni cosa simile. È esattamente così. Quello stesso spirito esiste oggi, è solo la legge che lo trattiene. Aspettate che riceva la sua libertà. La Bibbia ha detto così. Aspettate solo finché mostrerà i suoi colori, che ha la possibilità di farlo. Potreste votarlo molto presto, per quanto ne so. E verrà. Non c'è modo di tenerlo fuori, deve venire. È così, deve venire. Sta arrivando, quindi quando arriverà, guardate soltanto. Ma fratello, hai bisogno di sapere solo questa cosa. So a chi ho creduto. Alleluia, continuando proprio a marciare, vedete, è tutto. Ci sarà un tempo in cui lo scrittore, quando ho detto lo scrittore della la Bibbia Lamza, quando guardò e vide quel simbolo antico di Dio, proprio esattamente quello esatto, tre piccoli punti in esso. Dissi, e cosa sono quelli? Quelli sono, è Dio in tre attributi. Dissi, come Padre, Figlio e Spirito Santo. E mi guardò e disse, lo crede? E disse, sì, signore. E disse: ho visto quel discernimento la tastiera, pensavo fosse un profeta del Signore. Disse: Dio benedica il tuo cuore. Mise il braccio tra una mano e disse: ora so che non è. E disse: queste persone americane non sanno neanche quello, non sanno niente. E si stanno cercando di prendere un libro orientale e renderlo un libro occidentale. Non conoscono neppure la loro Bibbia. Disse: non c'è altro nome dato sotto il cielo, nessun altro nome, perché tutti fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Non c'è un'altra cosa come tre persone in un Dio. E quello è il fratello Lamza, il dottor Lamza, traduttore della Bibbia Lamza, che è un intimo amico di Eisenhower e di tutti i grandi diplomatici del mondo e tutto il resto. La mia versione disse: un giorno le spareranno per quello. Ma disse: ricordi, tutte quelle persone morirono per una ragione. Mi piacerebbe essere come quando un caro Pietro fu posto in prigione. C'era un caro ragazzo là dentro che era tutto nella buia. Disse: cosa non va? Disse: sai che sarai giustiziato? Disse: sì. E disse: bene, stai per morire oggi? Sì. E disse: bene, non hai paura? No. Tu devi essere uno di quelli che chiamano cristiani? Disse: sì. Disse: cos'è avvenuto? E glielo disse. Si sedette e gli raccontò la storia. E mentre proseguiva, scese e disse: e stamattina avrei potuto essere libero. Avrei potuto scendere e unirmi a una delle loro denominazioni e proprio continuare a vivere, vedi? Avrei potuto essere libero, ma ho iniziato a uscire dalla porta della città e ho visto arrivare uno che entrava. Sapevo chi egli era. Ho detto: Signore, dove stai andando? E disse: sto tornando per essere crocifisso di nuovo. Disse: sono tornato proprio indietro. Proprio loro dissero: chi si chiama Simon Pietro? Disse: eccomi. Dissero: siamo pronti per te. Disse: vi stavo aspettando. Si camminò fuori. Quel ragazzo lo toccò sulla spalla e disse: aspetta un minuto, Simone, anch'io accetto quel Dio. Ed ora non ho timore, lasciatemi essere il prossimo. È giusto. Alleluia. Gocciola di sangue, sì, gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue. Il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue. Il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni il Battista, però gli morì da uomo. Poi venne il Signore Gesù e lo crocifissero. Gli predicò che lo Spirito avrebbe salvato l'uomo dal peccato. Ci furono Pietro, Paolo e Giovanni il Divino. Offrirono la loro vita per far splendere questo Vangelo. Mescolarono il loro sangue come i profeti del passato, in modo che la vera parola di Dio potesse essere detta onestamente. Ci sono anime sotto l'altare che gridano: fino a quando? Affinché il Signore punisca quelle che hanno agito male. Ascoltate, ma ce ne saranno ancora altri che daranno il sangue della loro vita a questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo flusso cremisi. Gocciola di sangue, sì, gocciola di sangue. This Holy Ghost Gospel, questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue. Il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue. Solo la scrittura prima di andare. Ora essi dissero a Pietro e agli altri: fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro disse loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. per ciò che a voi è fatta la promessa, e ai vostri figlioli, e a coloro che verranno per molto tempo appresso, e quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Alziamoci in piedi, essere come Gesù. Jesus, on earth I long to be like Him. Sulla terra io bramo solo di essere come Lui, per tutto il cammino della vita. From earth dalla terra alla gloria. Io chiedo soltanto di essere come Lui. To be like Jesus. To be like essere come Gesù. Essere come Gesù. On earth alone. Sulla terra io bramo. Essere come Lui. Per tutto il cammino, il viaggio della vita. From earth to glory. Della terra la gloria. Io chiedo soltanto di essere come Lui. Like Him. Cantiamolo di nuovo Lui. To be like Jesus. To be like Jesus. On earth alone. To be like Him. Journey from earth to glory. I only ask to be like Him. Mentre teniamo i capi e lo cantiamo sommessamente a Lui. Dolcemente, veramente è il desiderio del nostro cuore, Signore Gesù, essere più simili a Te. Egli è l'Eterno che fa intercessione, ed Egli ci ha raccolti dentro al sicuro. Grazie, Signore Gesù. Raccolti dentro tramite cosa? Tramite il Suo Spirito Santo. Lode il nome del Signore. Egli ci ha dimostrato che siamo veramente nella terra di Canaan. E ci dice: non abbiate paura di nulla. Grazie, Signore Gesù, per averci adottati e posti in posizione nella tua grande sposa. Grazie per il messaggio dell'ora. Questa è l'ora. Questo è il tempo. Noi siamo la gente, il popolo. Come Giosuè gridò, noi siamo più che in grado di farlo. Amen. Guardando quella promessa e rimanete con quella parola. Veramente è quello che desideriamo, Signore. Rimanere con quella parola, Signore. Grazie, Signore, per questo messaggio stasera. Grazie per un gruppo di persone che ama questo messaggio dal profondo del cuore, Signore. Grazie per averci fatto sapere che i nostri nomi sono scritti sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E Signore, veramente vogliamo vivere santi, santi, santi davanti a Te, Signore. Possiamo continuare a guardare quel sacrificio sanguinante, il Tuo figliolo che è diventato carne, è diventato uomo. che è morto sulla croce, è morto come uomo, ha preso i miei peccati, tutti i nostri peccati, Signore. Tu sei diventato noi, Signore, affinché noi potessimo diventare te, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Padre, è più una realtà stasera di quanto l'è mai stata prima, che noi siamo il tuo progenie predestinata, che tu ci stai adottando e posizionando in posizione nella tua sposa, che tutti abbiamo qualcosa da fare, Signore. Lascia che quella parola viva tramite noi, Signore. Facci essere più simili a te, Signore. Stai con noi oggi, Signore Gesù, mentre arriveremo a quella dimostrazione conclusiva, quella grande comunione, Signore. E Padre, mentre la prenderemo, Signore, possano le nostre menti tornare al Calvario, Signore Gesù, a quel giorno in cui tu sei diventato uomo e sei morto alla croce, Signore. E Padre, quando abbiamo parlato, abbiamo detto che quello Spirito Santo l'ha lasciato, Signore, quando era nel giardino. E lì dovette andare a quella croce, Signore, come uomo e morire per i miei peccati, affinché le tue lividure noi fossimo guariti e quel corpo spezzato, Signore Gesù. E tu ci hai chiamati e ci hai posti in posizione, Signore. Ti amiamo, Signore. Vieni, stai con noi ora, Signore Gesù, mentre prendiamo parte di questa comunione, cena di comunione, nel tuo prezioso nome, Signore Gesù. Oh, Signore, preparami per essere un santuario puro e santo, provato, fedele, e con ringraziamento io sarò un santuario vivente per te. Signore, preparami per essere un santuario. Puro, santo, provato e fedele, e con ringraziamento. Sarò un santuario vivente. Alziamo le mani e cantiamolo a Lui dal profondo del cuore, se lo intendete davvero stasera. Preparaci, Signore Gesù, to be a sanctuary. Sì, Signore, pure and holy, tried and true. I'll be a living sanctuary for you. Mentre lo cantiamo sommessamente e ci sediamo, mentre chiniamo i capi e cantichiamo sommessamente a Lui. Mm-hmm. E rivolgo di nuovo il servizio al nostro pastore, fratello Branham. Ora, leggerò un po' della parola. Ora si trova in 1 Corinzi, l'11 capitolo, 23 versetto, perché io dal Signore ho ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù nella notte che gli fu tradito prese il pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: pigliate e mangiate, questo mio corpo qual per voi è rotto, fate questo in rammemorazione di me. Parimenti gli prese ancora, prese il calice e dopo aver cenato dicendo: questo è il calice del nuovo patto nel sangue mio, questo sia in voi ogni volta che voi ne berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane e bevuto di questo calice, voi ne annunzierete la morte del Signore finché gli venga. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane e bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del sangue, del corpo e del sangue del Signore. Ora provi l'uomo se stesso, e così mangi di questo pane e beva di questo calice. Perché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti malati e infermi, molti dormono, perciò che se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ora, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti, a ciò che non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, raunandovi per mangiare, aspettatevi gli uni per gli altri, con gli altri. Aspettatevi gli uni gli altri. Ora, posso dire questo: Gesù ci ha dato questo comandamento prima di andare alla sua morte. Sapendo che sarebbe andato là, i discepoli si chiedevano ancora di cosa stesse parlando quando scrissero questo. Ma egli disse: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che lo mangiate e lo bevete, annunciate la mia morte finché verrò. Oh, quelle parole preziose. I discepoli senza dubbio si chiesero cosa intende dire annunciare la sua morte. Come possiamo fare questo? Qui era tutto un mistero per loro, ma non per lui. Lui era Dio e sapeva quello che doveva fare, annunciare. Quindi disse: quando vi riunite per mangiare, chi mangia e beve indegnamente viene qui e professa di essere un cristiano, prende il corpo del Signore, poi esce e vive con il mondo e rinnega Cristo e la sua potenza e cose del genere. Voi fate un grande disonore a Dio. Voi portate disonore a Cristo, quindi non prendetela. Ma se state cercando con tutto ciò che è in voi di vivere giustamente e annunciare che siete un cristiano, chiamate Gesù Cristo, allora è vostro dovere farlo. E ora, credo sia in San Giovanni, il 6 capitolo, Gesù disse: chiunque mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e lo risorgerò nell'ultimo giorno. Ora, che promessa! Non è questa una cosa gloriosa? Io loro risusciterò. Avete mai pensato perché cosa siete qui? Perché cosa voi, per cosa state andando a scuola, bambini? Per cosa stai lavorando, papà? Cosa ti fa alzare mamma al mattino, portare i bambini a scuola, lavare la loro faccia, sistemare i loro letti, cucinare, fare tutto ciò? Tornate esausti dalla sera, il giorno dopo iniziate la stessa cosa. Per cosa lo fate? Perché lavori e sgorbi, papà, e tutto, torni la sera e triste, uno dei bambini si ammala, girate per la stanza, piangete, pregate, faticate, stanno bene, e poi di nuovo, lo fate ancora, ogni domenica lavate le loro facce, li portate giù in chiesa. Ebbene, per cosa è tutto questo? Per cosa è qui? È tutto quello che c'è. Ma sarebbe miserevole. E sapere che dovete comunque andarvene, vedete? Per cosa è tutto ciò? Oh, fratello, è tempo di un esame. È un tempo di opportunità. È l'opportunità di accettare questo. Ditemi qualcosa che prenda il suo posto. Ditemi qualcosa che sia meglio di questo. Producete qualcosa al mondo, essere re della terra, governare l'universo, essere un Khrushchev, un Kennedy, qualsiasi cosa volete essere, morirete proprio comunque. È giusto, non sapete in quale ora arriverà, quale minuto, ma qui, quando la morte colpisce, avete vita eterna e non potete morire. Con una garanzia dal Dio di tutta la creazione, che è il possessore dei cieli e della terra, io lo risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. Aiutami a credere, oh Dio. Riempi la mia anima, oh Dio, purificami, riempimi, incaricami, inviami all'esterno. Non lasciarmi morire, lasciami vivere per raccontare la storia. Lasciami andare in ogni fessura, ogni angolo della terra e predicare la parola e seminare il seme. Sì, Signore, affinché ci possa essere un raccolto nell'ultimo giorno della vera parola inalterata con dei credenti in Cristo. I vostri peccati sono sotto il sangue, per fede stasera in Cristo Gesù, ora prenderemo la comunione. Non la comunione. Voi avete comunione mentre mangiate uno con l'altro, proprio avere comunione con Dio. La comunione non è il pane, non è il vino. La comunione è parlare avanti e indietro con Dio. E questo è un simbolo che noi prendiamo, perché crediamo nella sua morte, il corpo spezzato, la sua sepoltura e la risurrezione. Crediamo nella presenza dello Spirito Santo e crediamo che Egli ci ha dato vita eterna e non possiamo morire. Siamo passati dalla morte alla vita, e un giorno, quando ci separeremo uno dall'altro, qui sorgeremo di nuovo nella risurrezione uno con l'altro, uniti insieme con Cristo Gesù come un corpo. Amen. Su queste basi, la confessione dei miei peccati e la mia fede nel Figlio di Dio, porto me stesso e la Chiesa davanti a questi articoli che Dio ci ha lasciato da fare per annunciare la sua morte finché li venga. Gesù disse: questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Mangiate, fate questo in memoria di me. Nostro Padre Celeste, dopo aver confessato i nostri peccati, aver ascoltato la tua parola, dopo aver confessato che siamo indegni e confidiamo solo nei meriti del Figlio di Dio, siamo delle creature indegne. Perdonaci, Padre, di tutto quello che abbiamo fatto, e ora per fede veniamo alla tavola del Signore. E ora, mentre questo pane viene presentato per rappresentare il corpo del nostro Signore, io prego, Padre, che tu lo santificherai per il suo scopo prestabilito, e possa ogni persona che partecipa a questo avere vita eterna nella propria anima, e possa ogni persona che prende avere guarigione nel corpo e vivere nel tempo stabilito che tu hai dato loro, e possano servirti tutti i giorni della loro vita ed essere risorti nell'ultimo giorno della risurrezione, per essere uniti con le tribù della terra che sono redente dal sangue di Cristo. Concedilo, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La Bibbia disse: parimenti prese anche il calice, e quando ebbe mangiato disse: questo è il calice del nuovo patto, quando ne bevete annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Padre Celeste, porgiamo a Te il frutto della vita stasera, questo vino, e preghiamo, Padre Celeste, che Tu santificherai questo vino. Esso rappresenta il sangue che fu versato per noi al Calvario. Tramite questo sangue abbiamo la remissione dei peccati, per fede nell'opera conclusa di Gesù Cristo. Perdonaci dei nostri, tutta la nostra incredulità, Signore, e dacci fede e comprensione. E rendici Tuoi servitori, Signore, affinché possiamo servirti tutti i nostri giorni. Sii con noi, Padre, mentre ci riuniamo insieme attorno a questo tavolo, e benedicici in questa buona fratellanza e comunione con Te, e possa Tu parlare ai nostri cuori e indirizzarci nella nostra opera che dovremmo fare. Concedilo, Signore, santifica questo vino per il suo uso prestabilito. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you.